Dichiaro aperta la seduta di mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 21:20. Do la parola alla dottoressa D'Amico per l'appello, grazie.
Buonasera a tutti. Mangoni, Nerozzi, Manetti, Galardini, Signori, Santini, Salaris, Novelli, non c'è, Cheli, Buscioni, Acciai, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Benesperi, Ciottoli.
Si procede per la nomina degli scrutatori. Nomino scrutatori consigliere La Franceschina, consigliere Buscioni, consigliere Cheli. Prima proposta dell'ordine del giorno, c'era la mia comunicazione, però che è solo un ringraziamento per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il lavoro che hanno fatto sulla valutazione, no, del bilancio, che sono appunto il dottor Riccardo Narducci, la dottoressa Maria Maddalena Scelsi e il dottore Fabio Ninci. Abbiamo qui, ho visto prima, anche avremo in aula la responsabile del servizio finanziario, dottoressa Tiziana Bellini, che arriverà a momenti, l'ho vista prima per le scale. Cominciamo quindi con la proposta numero 2 dell'ordine del giorno. Tributi, gestione del servizio di igiene urbana. Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017. Approvazione. Do la parola all'assessore Nolini per l'illustrazione della proposta. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, il piano economico finanziario, come sapete, rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei rifiuti, i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete di servizi di igiene urbana, soggetti ad una regolamentazione comunale. Il piano finanziario rappresenta quindi per il Comune lo strumento in cui viene definita la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. Il documento è strutturato in modo da fornire informazioni qualitative sul servizio erogato, cioè ad esempio la modalità di raccolta o la tipologia dei materiali raccolti, sia informazioni di natura economico-finanziaria, necessarie a evidenziare la quantità di risorse assorbite dal servizio e la relativa copertura col gettito della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'organizzazione dei servizi di igiene urbana per l'anno 2017, come già specificato nell'apposita commissione svoltasi alcuni giorni fa, non subirà significativi cambiamenti. All'interno del piano finanziario sono riepilogate le attività svolte da CIS SRL, ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse a questi. L'attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale, privilegiando il recupero, la pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere. Oltre ai mezzi, le attrezzature e gli impianti utilizzati per le singole attività che compongono il servizio, nonché la modalità attuale di gestione di servizio di raccolta rifiuti. L'unica importante novità rispetto allo scorso piano finanziario è l'introduzione della figura dell'ispettore ambientale. Dai dati riscontrati negli ultimi periodi, infatti, è stata rilevata una flessione della percentuale della raccolta differenziata, che può essere imputata ad un lieve calo dell'attenzione da parte dell'utenza. Tale flessione è da ritenersi fisiologica nei tempi successivi al primo periodo di avvio del sistema porta a porta. In considerazione di questi risultati, è quindi stato ritenuto opportuno da parte dell'amministrazione provvedere, tramite azioni di comunicazione mirate a richiamare l'impegno da parte dei cittadini e delle aziende alle buone pratiche e all'importanza della raccolta differenziata. Oltre a ciò, si è ritenuto appunto importante introdurre la figura dell'ispettore ambientale, che avrà il compito di effettuare controlli presso le utenze sulla corretta applicazione delle norme stabilite dal regolamento comunale in merito alla raccolta dei rifiuti. Nel presente piano, pertanto, sono stati considerati i riflessi che le suddette azioni determineranno sul flusso dei rifiuti. Considerando il piano economico-finanziario, Inoltre si definisce la tariffa di riferimento al regime, suddivisa in una parte fissa e in una variabile, e poi la modulazione delle tariffe all'interno delle categorie fra utenze domestiche e non domestiche, tramite la determinazione del personale, il calcolo degli ammortamenti su tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali interventi economici. Per il 2017 la TARI quindi sarà così articolata, 61,8% parte fissa, 38,2% parte variabile, 57,67% relativo alle utenze domestiche e 42,33% relativo alle utenze non domestiche. Va sottolineato infine che il piano finanziario 2017 registra una diminuzione di circa l'1,2% rispetto a quello precedente. Poi ovviamente nella discussione sulle imposte sulla componente TARI magari scenderemo un po' più in dettaglio per quanto riguarda il trattamento appunto della tariffa.
Grazie all'assessore Nuligni e invito il consigliere a iniziare la discussione. Consigliere Guercini, prego.
Buonasera a tutti. Purtroppo nel piano finanziario del CIS per il terzo anno consecutivo si registrano due dati che vanno a braccetto ma indicano una situazione abbastanza negativa per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e per quanto riguarda la raccolta differenziata, perché dal 2013 al 2016 c'è un aumento che possiamo definire quasi esponenziale, perché si passa dalle 2280 tonnellate nel 2013 alle 2866 tonnellate del 2016. Ora, l'anno scorso mi ricordo che si discusse di questo aumento dei rifiuti, che fu colposo anche l'anno scorso, ma meno rispetto a quest'anno, perché si parlava di 2751 tonnellate nel 2015 e si era imputato alla situazione di imprevedibilità che era stata quella del vento, per cui c'era stata una quantità di rifiuti, soprattutto di verde e tutto, rilevante, che aveva portato ad aumentare questo dato finale. Quest'anno, nonostante tutto, gli aumenti sono ancora peggiori rispetto all'anno scorso, quindi questo è un primo dato in qualche maniera che in questi tre anni bisogna prendere atto che c'è stato un fallimento sulle politiche di riduzione dei rifiuti, che sono fondamentali nella stessa maniera nell'impegnarsi nel raccogliere i rifiuti, differenziarli con qualità e riciclarli, perché nella teoria dei rifiuti zero non c'è solo quello di riciclare tutto, ma c'è anche quello di abbattere il più possibile queste tipologie di rifiuti. E quindi a braccetto va la raccolta differenziata, che passa dal 72,35% 2013 al 63,31% 2016, quindi c'è un calo di un punto e mezzo annuo, ormai cronico, che ci denota una situazione che è abbastanza preoccupante, perché il calo di attenzione dei cittadini è in questo modo abbastanza chiaro, è evidente che ogni anno si sta andando a perdere una quota di raccolta differenziata notevole, si rischia di arrivare al 2019 da essere uno dei comuni con una raccolta differenziata più alta nel 2013 ad essere un comune che sta poco sopra la soglia del 60%, quindi un risultato secondo me è molto, molto fallimentare. Questo lo imputiamo, secondo noi, a una questione che è fondamentale, perché alcune volte basta vedere cosa succede al di fuori del nostro territorio. I comuni che hanno attuato la raccolta differenziata porta a porta, che hanno visto aumentare la loro percentuale, a sfiorare addirittura l'oltre il 90%, a questo punto non sono pochi i comuni anche nel lato Toscana Centro, è dato dal fatto che doveva esserci il passaggio alla cosiddetta tariffa puntuale. Purtroppo è tre anni che si discute qui al nostro interno dei vantaggi e degli svantaggi, io non sto qui a ripeterli perché li sappiamo un po' tutti, quali vantaggi portavano la raccolta a tariffa puntuale, soprattutto di rendere meno iniqua una tassa come la TARI, che è tra le più inique che esistono in Italia, perché ti ritrovi spesso a pagare più dei rifiuti che produci, nonostante tu faccia un'ottima raccolta differenziata e nonostante tu stia attento a quello che acquisti, quindi acquisti prodotti con scarsi imballaggi e stai attento a differenziarlo. È qui che si vede che, meno male, i cittadini non si sentono premiati nella loro opera quotidiana che viene richiesta e che è notevole di fare raccolta differenziata. Quindi il discorso è che sinceramente noi è 3 anni che si dice che dovevamo partire il prima possibile e siamo un po' rimasti basiti quando in 2 o 3 commissioni ambiente, mi pare fa qualche mese fa, ci siamo incontrati con praticamente il direttore dell'Alto Toscana Centro che ci ha fatto una panoramica dello stato dell'arte e ci ha spiegato che bene o male con la fusione delle aziende partecipate in Alia, bene o male si dovrà aspettare ancora almeno fino al 2020 per parlare di tariffa puntuale. Questo perché, e mi sembra abbastanza logico, e questo l'abbiamo denunciato per 3 anni, quando te vai a creare una grande azienda come Alia dal nulla, quindi devi unire le aziende partecipate di Firenze, Prato, Pistoia e di Agnana, è ovvio che i primi tempi gli devi passare nel riorganizzare un'intera azienda, non lo fai dall'oggi al domani e quindi non si possono impegnare in qualche maniera a darti un servizio aggiuntivo, perché devono in qualche maniera mantenere quello che danno e devono riorganizzarsi a livello aziendale, quindi se ne parlerà nel 2020. Questo è un dato secondo me molto preoccupante, perché da qui al 2020 noi rimaniamo fermi, almeno così ha detto il direttorato Toscana Centro, spero che potrà essere smentito e di poter partire almeno un anno prima. Il discorso fondamentale sta in questo, che quando gli si è domandato che cosa cambia nel nostro servizio nel mettere la raccolta a tariffa puntuale, dato che avevamo già un servizio fortemente organizzato sul nostro territorio, perché le squadre, i mezzi operavano già nel nostro territorio da ormai qualche anno, quindi si era visto come organizzare la raccolta differenziata, si era visto come risolvere un altro tipo di problemi sul multimateriale, vetro, plastica, quindi bene o male si erano fatte delle migliorie rispetto al primo anno che avevano portato a una raccolta come il 2013 del 72,35%, e lui fondamentalmente ci ha risposto che bastava fondamentalmente acquistare i cestelli che sono fondamentali per fare la raccolta a tariffa puntuale, perché il servizio è già organizzato, quindi come organizzazione totale non era un impegno impossibile, cioè è la fase 1 che è quella di riacquistare i mezzi, levare gli autocompattatori che erano dei mezzi molto costosi, comprare mezzi più piccoli, riorganizzare tutto il servizio perché ti serviva molto più personale e tutto, era la fase più complicata e l'avevamo superata bene, cioè su questo bisogna dare atto che la passata amministrazione e il CIS su questo avevano lavorato bene. Lo stesso CIS che accusiamo qui ora, che è stato fermo praticamente per gli ultimi 3 anni, aveva lavorato bene organizzando un buon servizio che ovviamente si può sempre migliorare, però i dati erano più che positivi. E quindi qui bisogna prendersi un po' di responsabilità, perché questo calo, questo aumento della produzione dei rifiuti è nelle scelte politiche di questa amministrazione. Perché noi siamo convinti, e ci ha dato la conferma il direttore dell'Alto Toscana Centro, poteva partire già la raccolta a tariffa puntuale, poteva, non ti dico diffusa su tutto il territorio, ma già quest'anno forse si poteva inaugurare una buona fetta del nostro territorio con la raccolta a tariffa puntuale, sicuramente sarebbe entrata a regime prima del 2020, perché era un percorso che era già iniziato perché si era già iniziato a lavorare politicamente nelle commissioni, aveva già iniziato a lavorare in CIS e aveva già organizzato un servizio che poteva funzionare bene, mentre ora stiamo a aspettare che Alia abbia i suoi tempi e si organizzi, e questo dà l'idea che per trovare delle soluzioni in qualche maniera per risolvere questi dati negativi, l'anno scorso ci siamo un po' inventati la figura delle GAV, che abbiamo in qualche maniera bocciato noi come opposizione, come gruppo Agnana in Comune, perché non la ritenevamo una soluzione che potesse risolvere il problema, era solamente qualcosa di messo lì per dire qualcosa abbiamo fatto, la soluzione per noi era un'altra come ho ribadito finora, e il fallimento del GAV è chiaro, è aumentata la quantità dei rifiuti e è diminuita la raccolta differenziata, quindi le GAV non hanno fatto fondamentalmente nulla per cambiare il corso di questi trend negativi. Va detto che ora l'idea di inventarsi l'ispettore ambientale, che fondamentalmente è una GAV 2.0, tanto ci piace ragionare in questa maniera per capirsi, che avrà in più, a quanto pare, la parte sanzionatoria, che avevamo contestato l'anno scorso, che volevamo che le GAV non avessero questa parte sanzionatoria, e sinceramente ci ritroviamo in un piano senza aver analizzato in maniera approfondita il ruolo di questa figura qui, perché io tuttora cosa farà l'ispettore ambientale e come viene costruito, non lo so, non lo sappiamo, quindi vedercelo descritto in un piano finanziario senza sapere da dove è uscita questa idea dell'ispettore ambientale ci preoccupa e non poco, perché non è stato avviato un percorso di confronto e di vedere in qualche maniera di prendere se c'era qualcosa di buono da parte dell'operato delle GAV e trasformarlo in qualcosa di sicuramente migliore. Però non sappiamo a questo punto nessun dato di quello che hanno fatto le GAV, di come hanno lavorato, perché non c'è stato spiegato in commissione, questo non lo sappiamo, però sicuramente qualunque cosa abbiano fatto, anche se si sono impegnati al 100% e hanno fatto anche un ottimo lavoro di educazione, questo non lo sappiamo perché non sappiamo gli interventi che hanno fatto a livello statistico, non c'è stato detto, però non sono riusciti in nessuna maniera a fermare questo trend e questo è il dato importante. Per cui questi due dati che l'assessore Noligni sottolineava, secondo noi sono molto più preoccupanti e vanno detti con un po' più di enfasi, che Agnana si ritrova qui a perdere tutto il lavoro che ha fatto negli ultimi anni e bisogna assolutamente mettersi intorno a un tavolo per capire come poterli risolvere. Se le GAV sono fallite l'anno scorso, io credo che l'ispettore ambientale non possa cambiare la situazione quest'anno, non riuscirà a arginarla, per cui bisogna veramente capire come fare a recuperare questa perdita della raccolta differenziata, di tornare almeno ai valori del 2013, la riduzione dei rifiuti, lavorare insieme e trovare delle strategie e soprattutto cominciare a mettere pressione ad Alia da oggi, che noi vogliamo partire con la raccolta differenziata prima del 2020. Cioè non arrendiamoci a quello che ci ha detto il direttore dell'Alto Toscana Centro. Cioè non partiamo nel 2020, ma partiamo il prima possibile. Cominciamo già ora a lavorare in maniera tale che questa parta veramente in pochi anni, parta prima della fine di questo mandato, in maniera tale che nel 2020, nel 2019 forse potremo vedere i primi risultati positivi e arrivare ad essere uno di quei comuni con la più alta raccolta differenziata come eravamo qualche anno fa. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini. Altri interventi? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, buonasera a tutti. Questo piano finanziario a noi piace definirlo con scarsa attenzione al fattore ecologico, ambientale e di attenzione alla cittadinanza, rispetto anche per la cittadinanza, in particolare perché si trova a pagare un servizio importante come questo e non ottempera in pieno alle aspettative dei cittadini. Questo in principio punto focale che ci è stato portato all'attenzione da una miriade di cittadini è il fatto che viene fatto lo spazzamento senza una cartellonistica per i divieti di sosta degli autoveicoli adeguata, o meglio nulla. Quindi andiamo a spendere dei soldi per un servizio che non viene svolto in maniera consona. Un altro aspetto che ci lascia perplessi è quello riguardo al ribasso della raccolta differenziata. Questo ci lascia molto perplessi. Abbiamo già portato all'attenzione lo scorso anno questo fattore e quest'anno il numero è peggiorato ancora. Noi riteniamo che si debbano fare delle azioni atte e rivolte alla cittadinanza, invogliandole e educandole al rispetto, al giusto comportamento nei confronti di tutti, nel rispetto dell'ambiente, e Questo non è mai stato fatto. L'anno scorso nelle scuole non è mai stato fatto niente, quest'anno presumo che non si farà niente. Quindi cosa vogliamo ottenere? Il rispetto per i cittadini è dovuto e qui mi sembra che con questo piano finanziario non otterremo il rispetto. Purtroppo la differenziata è in calo e noi cittadini ci troviamo a pagarlo. Vuoi il contesto socio-economico attuale, che vede magari del lavoro al nero, che magari qualcuno mette dove non deve i vari prodotti di lavorazione, perché non ha un punto ufficiale e magari non paga nemmeno i tributi dovuti, però questo non deve essere svolto, questo aspetto deve essere svolto a un livello superiore e non certo da un ispettore ambientale come avete proposto. Si è rilevato fallimentare la GAV, non vedo perché perseverate con questo aspetto mettendo in campo l'ispettore ecologico. Se le GAV non hanno dato i loro frutti, e questo si vede dai numeri che ci avete messo nel piano finanziario, perseverate ancora con l'ispettore ecologico. Noi riteniamo questo aspetto non consono affinché si raggiunga un buon obiettivo e senz'altro ci ritroveremo un altro anno ancora con numeri peggiori di questi. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli. Continuiamo la discussione. Altri interventi? Consigliera Salaris, prego.
Buonasera a tutti. Parto appunto dal piano finanziario per poi appunto affrontare anche il tema della raccolta differenziata, che anch'io, devo dire la verità, ritengo abbastanza preoccupante e tutti i giorni, diciamolo, è un tema di cui molto spesso parliamo anche nelle riunioni di maggioranza, insomma questo deve essere chiaro. Il piano finanziario. Abbiamo avuto un primo piano finanziario dall'azienda CIS SRL che era sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio precedente. Gli abbiamo dato un'occhiata come nel gruppo di maggioranza e, insomma, gli abbiamo chiesto se si poteva in qualche modo limare per arrivare a una riduzione del piano finanziario. E in particolare perché questo? Perché noi abbiamo visto che se si va a guardare le quantità, cioè le quantità dei rifiuti, praticamente noi ci aspettavamo da questo piano finanziario un aumento, abbiamo puntato su un aumento della raccolta differenziata e sull'invio di minori rifiuti a smaltimento. Quindi gli abbiamo detto, se noi si riesce a aumentare un po' la raccolta differenziata, che ha lo stesso costo, perché i turni e i viaggi che vengono fatti per raccogliere, per fare la raccolta differenziata dentro un cestino, dentro un contenitore, o che ci sia un sacchetto o che ci sia due sacchetti, il costo del turno è lo stesso, no? Quindi, abbiamo detto, ma se noi puntiamo su un aumento della raccolta differenziata, cerchiamo in tutti i modi di aumentare la raccolta e cerchiamo di diminuire le quantità portate allo smaltimento, noi si risparmia qualcosa sullo smaltimento dei rifiuti, perché si risparmia qualcosa sui rifiuti che si porta al CIS. Allora questi meno rifiuti che si porta al CIS a bruciare devono determinare per forza una riduzione della tariffa. e abbiamo, diciamo, abbiamo parlato con l'azienda, abbiamo avuto 2 o 3 incontri con l'azienda, siamo arrivati a una riduzione del piano finanziario di circa un 1,20%. Vi posso dire che è il massimo che siamo riusciti a ottenere, insomma, guardando i conti, guardando un po' tutto, questo è quello che abbiamo ottenuto. E infatti, diciamo, puntando su una riduzione delle quantità smaltite. Come pensiamo di ridurre le quantità smaltite? E in attesa della tariffa, siamo tutti d'accordo sul fatto che la tariffa puntuale, l'abbiamo detto tante volte, è il metodo principe per addivenire a una riduzione dell'indifferenziato e a un miglioramento della raccolta. È quello è il metodo principe, per non dire l'unico metodo per arrivare a quelle percentuali, l'85-90%. Dopo la riunione, però, dopo la commissione che abbiamo avuto e che ha già citato il consigliere Quercini con il direttore del Lato, ci siamo resi conto che se la nuova azienda non sarà in grado di fornirci questo servizio prima del 2019-2020. Abbiamo pensato di iniziare fin da subito a mettere in campo delle iniziative che potessero aiutarci, se non arrivare al 90%, comunque a recuperare un po'. E queste iniziative, una di queste iniziative che si poteva mettere in campo, ci è sembrato l'ispettore ambientale. Vi devo dire, tanto per rispondere al consigliere Bartoli, a chi è venuto in mente questa figura dell'ispettore ambientale? A me. È venuta in mente a me. E questo è. Tra le tante cose che ho proposto a questa amministrazione, dopo la commissione della tariffa, quando mi sono accorta che la tariffa puntuale sarebbe arrivata in un momento più lontano, ho detto qualcosa dobbiamo fare fin da subito. Tra le tante cose ho pensato di proporre questa figura. Cosa farà questa figura? Non lo sappiamo ancora, perché questa figura esiste già in tante realtà. Farà le sanzioni? Non le farà le sanzioni? Cioè, io non devo, l'ho già detto anche in commissione, anzi, ecco, mi meraviglio anche che il consigliere Quercini abbia ritirato fuori questo problema, perché in commissione è stato detto chiaramente che lo decideremo insieme, oppure lo decideremo noi della maggioranza, non c'è problema. Se lo possiamo decidere insieme, cosa farà questa figura? Ben volentieri. Altrimenti, io qualche idea ce l'ho, sinceramente. Io qualche idea ce l'ho e cercherò di portarla in campo. Funzionerà? Non funzionerà? Non lo so. Ve lo dico sinceramente. Riuscirà a riportare la raccolta differenziata, a far risalire la raccolta differenziata? Non lo so. Però, voglio dire, dobbiamo far qualcosa. Stare fermi immobili, di sicuro si va all'indietro. Quindi, portiamo in campo questa figura, va bene? Cerchiamo nel frattempo anche con Alia di velocizzare l'applicazione della tariffa puntuale e vediamo se si riesce a ritornare a quelle percentuali virtuose che avevamo nel 2013, cioè al 73%. E vi ricordo a tutti che comunque è nei compiti di Alia tra i suoi compiti ha quello di garantire all'interno del Lato il 70% di raccolta differenziata. Ora io non mi ricordo i tempi, però cioè non è che si può rimanere al 60, perché voglio dire all'interno del Lato Alia ha tra i suoi compiti quello di garantire la media del 70%. Questo non vuol dire che tutti i comuni avranno il 70%, vuol dire che qualche comune avrà l'80% e qualche comune potrà avere il 60%. Certamente io spero che, siccome ci sono dei comuni che ancora non la fanno la raccolta differenziata o comunque ce l'hanno, hanno delle percentuali talmente basse, io penso che Alia, se ha un, se è, voglio dire, gestita in maniera intelligente, su chi punterà per arrivare all'80% a compensazione di quelli che hanno i 40, e dovrà puntare su quelli che già hanno una percentuale elevata. Io voglio sperare questo, altrimenti, cioè, sinceramente, si va, il mondo va a rovescio, insomma, poi alla fine. Cosa possiamo fare noi per migliorare, per gestire questo processo? Il prossimo passo sarà quello delle convenzioni, penso. Il prossimo passo sarà, con Alia, sarà quello di buttare giù le convenzioni per la gestione dell'impianto, insomma, per la, di collegamento con l'impianto, di fare, insomma, la convenzione con CIS eventualmente. E poi cosa dovrà essere fatto? Si dovrà cominciare a parlare di servizi. I sindaci si dovranno trovare nelle varie riunioni per fissare con Alia quali sono i servizi che i comuni vogliono avere. È quello il momento in cui noi dovremo andare nel lato e dire cosa vogliamo. E secondo me cosa dobbiamo dire? Che vogliamo mantenere il vetro porta a porta, perché a livello regionale non è previsto, sono previste le campane. Siamo pochi comuni che abbiamo il vetro porta a porta, quindi dobbiamo andare a dire che vogliamo mantenere il servizio porta a porta e dobbiamo andare a dire che vogliamo applicare prima possibile la tariffa puntuale. Quello sarà il momento, non lo so quando sarà, ora magari si potrà anche fare una prossima commissione nella quale Franceschi, il presidente Franceschi, l'ex presidente di CIS SRL Franceschi, perché ora dobbiamo ricordare anche che il nostro presidente è, magari è ancora aggiornato su tutto, però non ha più il ruolo, no? Il ruolo di presidente non ce l'ha più della nostra azienda di servizi, perché ora è tutto di Alia. Comunque avremo Graziano Sesi, mi immagino che avremo Graziano Sesi che sarà il nostro punto di riferimento in via Tobagi. E comunque, ecco, dovremo cercare di capire quando è il momento giusto per andare a chiedere che ci vengano applicati questi servizi. La tariffa puntuale e il vetro porta a porta, e il mantenimento del vetro porta a porta. Valutare i costi e valutare se vogliamo andare in quella direzione. Valutare, cioè, per me, io sono già favorevole ad andare in quella direzione, perché comunque l'abbiamo detto tante volte che lo vogliamo fare. E per quanto riguarda il resto, che cosa vi devo dire? Io anch'io sono preoccupata, non è che voglio minimizzare, che non si dica poi che si minimizza, perché il problema della riduzione della raccolta differenziata, perché insomma sinceramente anch'io sono molto preoccupata, e è stato anche un po' inaspettato, insomma, questo forte calo della raccolta differenziata. Lo dobbiamo, probabilmente avremmo dovuto intervenire prima. Probabilmente è vero, avremmo dovuto, forse ci aspettavamo anche dalle GAV dei risultati migliori, che in effetti al di là dei rendiconti o dei non rendiconti che effettivamente non abbiamo avuto dall'azienda, perché, e vi confermo che non l'abbiamo avuto neanche noi come maggioranza, non è che non l'avete avuto voi dell'opposizione, non l'abbiamo avuto, no, ci tengo a precisare, però ecco, sinceramente io non l'ho neanche chiesto, perché in effetti poi i risultati si misurano sul campo, ed è vero che grandi risultati non li abbiamo avuti. Chiudo ricordando che la figura dell'ispettore ambientale, che è stata da me fortemente voluta e anche ben subito accettata, e anzi insomma ben accettata da tutta la maggioranza e anche dagli altri comuni, va bene, lo dobbiamo decidere insieme cosa deve fare. Vi anticipo subito una cosa, che secondo me, per quanto riguarda me, consigliere Lucia Salaris, dovrà prevedere nel tempo anche delle sanzioni. Però questo non è, voglio dire, è un discorso che, questa è un'opinione mia personale, perché quando a livello educativo prima si educa, poi se uno persevera ed è recidivo nei comportamenti negativi, alla fine insomma qualche cosa bisogna pur studiare. Però, insomma, questa è un'opinione mia personale che probabilmente non è condivisa appieno neanche dall'intera maggioranza, per cui, ecco, prendetela per quello che è la mia opinione. Io mi piacerebbe molto, ecco, che i compiti dell'ispettore ambientale fossero studiati proprio a livello tecnico, a livello di proprio cosa vogliamo fare, ecco, che si potessero studiare insieme, tipo cosa gli facciamo fare? Lo facciamo passare per le strade alle 9, alle 8 di pomeriggio per vedere se ci sono sacchetti fuori? Ecco, voglio roba di questo genere, gli facciamo aprire i sacchetti? Non glieli facciamo aprire? Cioè gli facciamo suonare i campanelli? Non glieli facciamo suonare? Ecco, proprio da questo punto di vista mi piacerebbe mettere insieme tante idee e poi chiedere appunto alla figura che ne verrà fuori qualcosa di efficiente e non solo efficiente, direi più qualcosa di efficace. Grazie.
Ringrazio la consigliera Salaris, continuiamo la discussione. Consigliere Ciottoli, prego.
No, velocemente, sono stato una discussione molto interessante, volevo apportare anche il mio contributo molto brevemente. Vorrei partire dall'ultimo intervento che ha fatto uscire Salaris. Ispettore ambientale, cosa vuol dire? Il settore ambientale dobbiamo inasprire l'ispettore appunto proprio per fare delle contravvenzioni, ma non vi viene mai in mente di mettere un ispettore ambientale all'interno dell'amministrazione del CIS dove in quei modi e tempi non rispettano e continuano a fare quello che gli pare e su tutto e nessuno ha potere di decisionare e di sanzionare proprio gli stessi enti. Prima di sanzionare gli utenti io partirei dalla testa, dal capo, perché è facile riprendersi con l'ultima persona e rifarsi da colevoli. Detto questo, mi viene da pensare l'abbassamento della raccolta differenziata, ma dico io, ma vi è mai pensato, voi avete detto, si è abbassato la raccolta differenziata, però si è bruciato di più, e per forza, se buttate se manca benzina è chiaro che la raccolta differenziata è minore, probabilmente nei comuni che noi si fa la raccolta della spazzatura hanno abbassato, hanno alzato la raccolta differenziata, quindi manca da incenerire e quindi di conseguenza noi si cura meno la raccolta differenziata perché c'è da bruciare, perché comunque le maniere l'inceneritore deve bruciare, non è questa la causa, cioè dal 70 al 73 a venire al 60%, cioè non vi è venuto in mente questa cosa qui. Parlate di tariffa puntuale, è come la chiusura dell'inceneritore 2023, quando mai? Cioè non ci sarà mai. Finché ci sarà questa amministrazione, l'amministrazione del CIS, l'Alia, Consiag, tutti questi baracconi che sono baracconi e semplicemente per assumere personale o politici non sanno dove andare, continueranno a fare sempre quello che hanno sempre fatto, sempre contro il cittadino.
Ringrazio il consigliere Ciottoli, continuiamo la discussione. Sindaco mi chiede di fare un intervento, prego.
Sì, io faccio innanzitutto buonasera a tutti. Faccio un intervento breve nel merito della questione, perché si sta parlando del piano finanziario del CIS e quello che è evidente è che c'è una diminuzione della tariffa. Una diminuzione per quanto lieve però in un contesto di aumento generalizzato dei prezzi e di aumento dell'inflazione, penso che sia un segnale positivo nei confronti dei nostri cittadini, nei confronti delle imprese. È un po' anche il filo rosso che lega un po' tutto il bilancio, perché nonostante il bilancio in questi anni abbia subito dei tagli importanti sia da parte dei trasferimenti statali, anche per i minori oneri che sono entrati, si è sempre riusciti a tutelare i cittadini garantendo gli stessi servizi o servizi superiori, mantenendo le tariffe invariate o in questo caso con una leggera diminuzione. E penso sia importante questo, e per quanto riguarda l'altro argomento che è stato sollevato, che riguarda più la gestione, no, dell'azienda, penso che è vero che c'è stata una diminuzione della raccolta differenziata, è stato però a fronte di questo fatto un lavoro, sono state prese delle misure, è stato fatto un lavoro di sensibilizzazione, siamo andati nelle scuole, abbiamo promosso dei laboratori di educazione ambientale. È ovvio che la sensibilizzazione soprattutto dei cittadini più giovani nelle scuole probabilmente non produce risultati immediati, no? Magari le produce un po' più nel lungo termine, però a fronte forse di una perdita di attenzione da parte della cittadinanza, ci siamo impegnati per, come dire, risollecitare, rinformare appunto i cittadini su questo tema e andremo avanti. Abbiamo provato le GAV, forse non hanno ottenuto il risultato che ci aspettavamo, proponiamo una misura diversa come l'ispettore ecologico, continueremo a fare informazione e educazione. E anch'io penso che una volta che si è fatta informazione, educazione, anche le sanzioni debbano essere erogate laddove ci sono dei comportamenti che sono dei comportamenti non legittimi e che vengono reiterati nel tempo, un po' come avviene anche in altri ambiti. Per cui penso che, come dire, a fronte di questa diminuzione della raccolta differenziata, le misure che sono state prese, che verranno prese e messe in campo nei mesi a venire, potranno produrre dei risultati, e comunque sia siamo qua a vedere di monitorare la soluzione, e se non dovessero essere risolutive sicuramente ne prenderemo altre. Però il dato evidente, almeno su questo bilancio, per quanto riguarda questo piano finanziario, è che c'è una diminuzione delle tariffe, una diminuzione che è un segnale, penso, importante per i nostri cittadini.
Ringrazio il sindaco. Altri interventi per la discussione? Consigliere Franceschina, prego.
Salve, buonasera a tutti. Allora, io mi riallaccio all'ultimo discorso sia della consigliera Salaris e sia anche del nostro sindaco. Quando si parla di questa riduzione che c'è stato quest'anno in percentuale, mi pare, dell'1,20 se non sbaglio. Ecco, io vorrei ricordare però, ok, questa riduzione di quest'anno va benissimo, però vorrei ricordare l'anno scorso, l'aumento esponenziale che c'è stato l'anno scorso. Quindi non è che questo abbia creato, diciamo, un effetto boomerang anche nei cittadini che pensano, io sono più terra terra, i cittadini pensano, sento molti che dicono le solite cose, facciamo la raccolta differenziata, ci impegniamo, abbiamo da anni un inceneritore che ci inquina, ci fa male, e cosa, il risultato qual è? ogni anno abbiamo l'aumento, quindi l'anno scorso ha aumentato mi pare del 3% o giù di lì, insomma c'è stato un aumento esponenziale, e questo cosa fa? Fa un effetto boomerang, cioè i cittadini si sono scocciati di impegnarsi e vedere sempre, non vedere mai dei risultati positivi. L'anno scorso si era detto c'è questo fondo di accantonamento di 150.000 euro e quindi si doveva ricavare questi soldi. Si è deciso, questa è una scelta tutta politica, si è deciso quindi di aumentare la Tari invece di aumentare altre parti. Ok, quindi ora accettate le conseguenze e questi sono i risultati di una minor raccolta differenziata. È stato detto anche l'anno scorso, per venire incontro a questo aumento, che c'era l'amministrazione metteva in campo degli incentivi. Uno di questi incentivi, detto anche dall'assessore, dall'Anoligni, ribadito anche dalla consigliera Salaris e il capogruppo Manetti, l'anno scorso sarebbero partiti gli incentivi alla piattaforma sia di Quarrata che di Maciste. Sono andato a vedere tutte le registrazioni, a sentire tutte le registrazioni, e viene detto che sarebbe partito l'anno scorso, ed infatti la piattaforma, come anche un consigliere della maggioranza ha potuto constatare, ha incominciato in un primo tempo a emettere scontrini. Ora io dico, in consiglio si viene ad affermare che parte un servizio ai cittadini e poi si viene a scoprire in commissione, no, non è vero che è partito questo, cioè siamo rimasti tutti a bocca aperta. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina, continuiamo la discussione, se ci sono altri interventi.
Okay. Vabbè, prima guarda se
risponde. No, guarda, aspetta. No, cioè, bene, speri, andate a venire. Sollecito. Se non ci sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. Se qualcuno deve intervenire, bene speri, prego.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri. Alcune riflessioni così, alcuni flash, anche riallacciandomi a quello che i colleghi sia di maggioranza che di opposizione hanno detto. Non mi voglio dilungare sul dato allarmante della raccolta differenziata che è stato detto un po' da tutti, io non condivido quello che ha detto l'assessore che è un dato fisiologico, per me è il fallimento proprio della politica ambientale di un'intera amministrazione e di un intero sistema di gestione dei rifiuti, anche perché come ha detto giustamente il collega La Franceschina, perché il cittadino, facendo un discorso proprio terra-terra, la tariffa se diminuisce è sempre aumentata, ma se diminuisce, diminuisce in percentuale da prefisso telefonico, perché ragazzi, va bene, diminuisce, Sindaco, per carità, nessuno lo mette in dubbio, ma si parla dell'1%, io mi piacerebbe sapere questo impatto sull'azienda, l'1%, un'azienda che paga migliaia e migliaia di euro di tari, quanto sarà? Comunque, giustamente, avete detto, è nel bilancio, diminuisce. E per di più abbiamo dal 79 un impianto che avvelena l'ambiente, quindi è chiaro, non è fisiologico, ma è naturale che venga meno l'attenzione da parte del cittadino. Entrando nel merito, io faccio notare un dato importante. Questo piano finanziario, appunto redatto da CIS, è l'ultimo redatto da CIS, perché poi il prossimo anno sarà redatto dal gestore unico Alia S.P.A. e quindi sarà anche l'ultimo approvato dal Consiglio Comunale, perché poi, se non mi sbaglio, dovrebbe essere di competenza il piano finanziario del lato. Quindi questo piano finanziario, all'esame di questo Consiglio, è un documento di capitale importanza, anche perché sarà la base sul quale verrà costruito il prossimo e i prossimi ancora piani finanziari del futuro. E forse, secondo me, avrebbe dovuto ottenere maggiore attenzione. A me dispiace che in una serata dove si discutono due atti principi della comunità e ci siano soltanto 3-4 cittadini a sentire il Consiglio Comunale. A me dispiace perché poi la cosa pubblica è pubblica solo non di chi la rappresenta, ma anche di chi la vive tutti i giorni. Io penso, ne sono convinto, però non ho competenza finanziaria ed economica così elevata, che questo piano, come sempre stato, sia sovrastimato. E per di più siamo a un paradosso, che aumenta la quantità dei rifiuti da smaltire perché cala la raccolta differenziata e diminuisce il piano finanziario. Cioè, per di più aumenta in particolare la quantità di rifiuti indifferenziati, che se non sbaglio sono quelli che hanno un costo maggiore nello smaltimento. Ragazzi, attenzione, perché l'anno prossimo poi con Alia tutti i nodi verranno a pettine. Pagheremo 152 euro a tonnellata per lo smaltimento dei rifiuti, se non erro, e sarà una bella somma. Anche lì la questione annosa del perché le popolazioni e i comuni che hanno l'impianto sul proprio territorio debbano pagare la stessa tariffa come chi viene a incenerire da fuori mi sembra una cosa assurda. Ora, però, non passi un messaggio sbagliato. Cioè, ora vi domanderete, ma Benesperi vuole che gli alienesi paghino più la Tari? No, assolutamente. Io voglio che paghino meno, anzi, è sempre stata una battaglia da quando mi sono impegnato in politica. Io vorrei che i cittadini alienesi, ma anche quaratini e montalesi, non la pagassero la Tari, perché è un'ingiustizia che chi soffre le ricadute dell'impianto debba avere anche una tariffa per di più salata. E è stato detto in commissione negli anni più di una volta, anche il discorso dei ristori ambientali. Ci sono zone che con gli impianti sul proprio territorio, discariche o impianti di incenerimento, per di peccioli, hanno rifatto tutto il comune. Ci sono piscine, campi da calcio, campi da tennis, hanno riasfaltato le strade. Noi zero, non ne abbiamo mai ottenuti perché non era previsto dal lato. Quindi io vorrei che fosse arrivato il momento della serietà, che si smettesse di prendere in giro i cittadini, che questo sistema di gestione è fallimentare, che anche questa amministrazione da questo punto di vista ha fallito e che si promettono risparmi che tanto poi puntualmente non avverranno. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi. Se ci sono altri interventi, l'assessore Ligni mi ha chiesto di fare una precisazione, prego.
Riguardo all'ultimo intervento del consigliere Benesperi, sta facendo un po' di confusione quando dice del paradosso per cui aumentano i rifiuti e diminuisce il piano finanziario, perché sta confondendo il dato del consuntivo 2016 col preventivo 2017. L'aumento dei rifiuti a cui si riferisce lei, consigliere, è relativo alla tabella riportata nel piano, che è quella del consuntivo 2016. Come invece ha già detto anche nel suo intervento la consigliera Salaris, abbiamo fatto un lavoro come amministrazione e gruppo di maggioranza cercando di introdurre delle politiche che vadano nella direzione di diminuire il quantitativo dei rifiuti e quindi poi di conseguenza, consigliere Benesperi, scusi, di conseguenza far diminuire anche poi il piano finanziario nel totale. Grazie.
Grazie assessore Noligni. Ci sono, chi non è ancora intervenuto deve intervenire, l'intervento, se no si passa alla dichiarazione di voto. Il sindaco anche lui una precisazione, prego.
Sì, sarò veloce. Allora, visto che è stata citata anche la situazione dell'anno scorso da un punto di vista di tassazione, l'anno scorso le tasse in maniera netta, le tasse locali sono diminuite per effetto delle riforme fatte dal governo Renzi, tant'è vero che l'anno scorso si parlava di una diminuzione netta, appunto al netto dell'incremento anche dovuto all'introduzione del fondo di dubbia esigibilità, che andavano dai 180 ai 350 euro, per cui una diminuzione sostanziale ed importante. È vero che a fronte di quella diminuzione c'era stato anche un aumento dovuto all'introduzione per legge del fondo di dubbia esigibilità. Noi potevamo certo scegliere di finanziarlo anche con soldi del nostro bilancio, ma è ovvio che nella situazione in cui siamo distogliere queste risorse significa per forza di cose tagliare servizi, e servizi che sono spesso servizi essenziali a favore dei più deboli, per cui abbiamo deciso di fare questa scelta in un momento in cui al netto di questo aumento ci sarebbe stata una diminuzione sostanziale. Quest'anno c'è stata questa diminuzione nonostante appunto l'inflazione sia in aumento, e questo indica un segnale di controtendenza. Piccolo, per carità, non sarà sicuramente risolutivo rispetto ai tempi di crisi che viviamo, ma è un segnale di ottimismo.
Grazie, Sindaco. Altri interventi per la discussione? Quindi dichiaro terminata la discussione e si procede con le dichiarazioni di voto. Invito consigliere Guercini, prego.
No, prima nel mio intervento precedente avevo detto che ero preoccupato dalla relazione dell'assessore Nolini che questo dato della diminuzione della raccolta differenziata non venisse in qualche maniera esposto in maniera tale che si vincesse dall'amministrazione una seria e netta preoccupazione, che è stato messo così, buttato lì come un calo fisiologico, come diceva il consigliere Benesperi. Però la cosa che mi preoccupa ancora di più è quello che ha detto la consigliera Salaris sulla riduzione del piano finanziario, perché io credo, io il ragionamento l'ho capito, nel senso, io faccio più raccolta differenziata, era quello che succedeva nel 2013, riesco a riciclare di più, quindi riesco anche a vendere paradossalmente qualcosa in più, perché alcuni rifiuti hanno del valore come il cartone e il vetro, e riesco in qualche maniera a bruciare più rifiuti che vengono da fuori, per cui io guadagno di più e ho minori spese, perché i costi fissi della raccolta porta a porta sono sempre gli stessi, sia che raccolga X che Y, il giro il camion lo fa sia pieno che vuoto. Il discorso è che dire di aver abbassato, di aver ridotto il piano finanziario in un'ottica che quest'anno riusciremo a invertire il trend mi preoccupa, e non poco, perché prima ero preoccupato su un aspetto ambientale. Io ho a cuore che questo comune veramente riesca a tenere perché so che ne ha la capacità, la nostra comunità ne ha già dato prova di arrivare a delle cifre di raccolta differenziata incredibili, però a questo punto mi preoccupa sul fatto finanziario, perché se negli ultimi 3 anni, da quando c'è questa amministrazione, ogni anno si perde 1,5 punti di raccolta differenziata, se il prossimo anno si perde 1,5 punti, il piano finanziario che è stato fatto sul recupero, e non so di quanti punti, penso forse 1,5 punti, ti dà un deficit di 3 punti di raccolta differenziata che va a finire sui rifiuti bruciati e quindi va a rifinire sull'eventuale piano finanziario del CIS, che potrebbe essere più costoso di quello che abbiamo preventivato. Quindi il prossimo anno ci ritroveremo a dover pagare di più perché abbiamo il disavanzo dell'anno precedente. Cioè, è una manovra molto rischiosa questa, perché non è che siamo in un trend positivo e quindi possiamo immaginarci di andare sempre a aumentare di più la raccolta differenziata. È 3 anni che stiamo perdendo terreno, è 3 anni che questa amministrazione ha provato a fare qualcosa e non è riuscita a fare niente, i dati lo dimostrano, per cui io questa qui non l'avevo mai sentita in commissione, sarà una mia mancanza, però sicuramente l'avrei detto anche in commissione che su una decisione del genere avrei voluto dei maggiori dati per capire come è stato ricalcolato il piano finanziario su questo, perché non mi convince per niente. Il discorso che dicevo io della rendicontazione del lavoro della GAV, non è che dico che l'amministrazione ce li ha e l'opposizione non gli è stata data, dico proprio che secondo me non ci sono, e me l'ha confermato la consigliera Salaris, e che credo che questo sia gravissimo, perché se l'anno scorso io penso a un modello per poter risolvere la situazione e invertire il trend negativo di raccolta differenziata, e l'anno dopo vedo che non ha funzionato, ragazzi, io cerco di capire perché non ha funzionato. Per capire perché non ha funzionato io devo capire quante GAV c'erano sul nostro territorio, quanti giri hanno fatto e cosa hanno fatto, perché devo capire perché erano troppe poche per il nostro territorio, hanno fatto pochi giri, cosa hanno fatto quando hanno riscontrato delle irregolarità? Sono riuscite a parlare con l'utenza? Sono riuscite a farsi capire e in qualche maniera a far capire all'utente che in quel momento stava sbagliando? Questo è fondamentale, è inutile che oggi ci si svegli e si fa l'ispettore ambientale, che cambia il nome, che poi una battuta, ispettore ambientale ecologico, già si fa confusione sui nomi, però che cosa cambia? Il nome, perché io ancora, tuttora si dice in questo consiglio comunale che c'è la volontà di farlo nascere, ma io non so ancora come questo nascerà. Forse dovevamo fare una commissione qualche tempo fa e cominciare a già a ragionare su perché le GAV hanno fallito e che cosa dovrebbe risolvere l'ispettore ambientale. Ma se questo ragionamento non lo facciamo, l'ispettore ambientale fallirà come le GAV, perché è chiaro che sia così. Anche perché, e qui ci tengo a sottolineare un punto, io sono contrario alle sanzioni per un motivo specifico. A parte che secondo me abbiamo una forza di polizia municipale e loro sono adibiti eventualmente a fare delle sanzioni amministrative, ma il secondo punto è un altro, che i rifiuti vengono messi su strada, perché i cesti io li metto fuori. Io non vi nascondo che alcune volte ci ho trovato roba che non c'è, perché sono riuscito poco dopo, ci ho trovato roba che non era mia, che non l'ho buttata. Ora, se a me mi viene l'ispettore ambientale e mi fa la sanzione perché mi hanno buttato qualcosa dentro, e può succedere che succede, mi hanno anche detto più di una persona che si è trovata la bottiglietta appoggiata di birra, l'estate sulla carta, si capisce che andare a punire qualcuno quando ha anche operato bene, lo capisci, come si fa a sanzionarlo? Lo sanzioni male, perché o lo becchi mentre lo mette fuori lì e quindi l'ispettore ambientale è lì fuori che dice aspetta fammi guardare, o se no se passa qualcuno può succedere di tutto. Quindi su questo può essere anche il vento che porti dei rifiuti a tipo delle carte, la plastica, a soffermarsi per esempio sul cesto della carta e dice ah tu mi hai messo anche la plastica, eh no io non te l'ho messa la plastica. Quindi su questo siamo molto attenti, perché difficilmente si può sanzionare. Qui l'unico modo per poter arrivare è quello veramente dell'educazione, sia nelle scuole e in qualunque tipo di progetto che possiamo avere in mente di informare la cittadinanza. Lo so che è difficile, ma va fatto, e forse questa amministrazione lo sta facendo con poca passione e con poco impegno, perché almeno non si percepisce che si stia facendo un'opera del genere. La percezione è questa, da parte della collettività, della comunità, non c'è da dire che l'amministrazione si stia impegnando in tal senso. E l'altro è effettivamente riguarda la Tari. Ora il consigliere Franceschina mi ha anticipato tanti punti che gli dirò quando parleremo specificatamente della Tari, però ragazzi, cioè, mettiamoci che nel 2013, quando nacque la raccolta differenziata, fu promesso che i costi sarebbero aumentati per i primi anni e poi sarebbero diminuiti, perché il trend negli altri comuni era questo. Quindi si diceva sì, aumenterà perché dobbiamo cambiare i mezzi, aumenterà perché facciamo un modello completamente diverso, ma poi andrà a diminuire perché si crea valore. E questa è una verità. In realtà i cittadini, per una serie di motivi o l'altro, si sono visti aumentare la Tari. Vedendosi aumentare la Tari, e non di poco, per una serie di motivi che non voglio andare ora a analizzare, lo dirò dopo, sinceramente ci parli male con una persona che ti dice sì, ma mi avete promesso che sarebbe diminuita, e invece la vedo aumentata ogni anno. E quindi è questo un po' il cuore, e per cui secondo me, e come dice la consigliera Solaris, la soluzione della tariffa puntuale, perché lì effettivamente uno paga per quello che produce di rifiuti. Chiudo con una battuta, veramente il titolo di questa attività in politica veramente fallimentare ambientale, e questo concordo con col consigliere Benesperi, me l'ha dato però un assist incredibile la consigliera Solaris, perdonami, però quando tu mi dici stare fermi immobili si torna indietro, io credo sia il titolo di questo film brutto che non mi è piaciuto per niente in politica ambientale di questa amministrazione. Siamo stati fermi 3 anni, non abbiamo fatto nulla, perché di tariffa puntuale non ne abbiamo neanche avuto il coraggio di parlare in commissione. Non è che ci siamo fermati col CIS perché il CIS ci ha detto che non si poteva fare perché ci sono dei problemi tecnici, non ne abbiamo mai parlato neanche in commissione in 3 anni, e 3 anni che noi la sollecitiamo. Quindi abbiamo ancora tempo fino al 2019, guardiamo di invertire questo trend, e noi ci siamo per lavorare per poterlo fare, ma veramente stare fermi immobili e si torna indietro è il titolo della vostra amministrazione. Grazie. E il vostro voto è ovviamente negativo. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, effettivamente devo dar ragione al consigliere Venesperi. Questa amministrazione di attenzione per una politica ambientale ne ha ben poca. Un esempio lampante l'ho qui di fronte a me, che è un virtuosismo fino a un certo punto, perché abbiamo una bottiglia d'acqua che può rappresentare in un certo senso un'azione virtuosa, quando poi abbiamo un bicchiere di plastica, un tovagliolo e va benissimo, però diamo il buon esempio, prendiamo dei bicchieri compostabili e facciamo sì che questa amministrazione possa dare possa essere il faro illuminante per tutta la cittadinanza. Ho sentito in commissione parlare di un aspetto che non conoscevo. Devo dire che ci sono rimasto basito, perché ho scoperto che è lecito, oltre al secchiello dell'indifferenziato, poter esporre anche due sacchi neri. Questo mi ha lasciato veramente perplesso. Forse è questo il punto che va messo in atto. Facciamoci, non dico una raccolta puntuale, ma perlomeno iniziamo veramente a restringere il campo affinché le famiglie, gli anesi, si facciano mente locale e possano per questo restringere il loro rifiuto. Fare attenzione, perché se espongo il sacco nero mi viene lasciato lì. Devo fare attenzione a questi aspetti, quindi sono in un certo senso spinto, incentivato a restringere, a far veramente bene la raccolta differenziata. È chiaro che se do la possibilità di mettere due sacchi neri fuori, e in due sacchi neri c'entra un mondo, la gente quando mai la farà la raccolta differenziata? Dove veramente si fa la raccolta puntuale, lo svuotamento non è appeso, perché a quanto ci hanno detto in commissione, appeso è impensabile per motivi logistici di efficienza, quindi è vuoto per pieno, quindi non metto fuori i sacchi, metto fuori il bidoncino e quello è. E la gente, vedo comune di Serravalle, vedo comune di Monsummano, ci presta attenzione, ma tanta, tanta attenzione, perché se mette fuori qualcos'altro non glielo prendono. E questo deve essere un punto di partenza focale per questa amministrazione. Già da questo i sacchi neri devono sparire, deve rimanere il secchiello. Poi andiamo a analizzare bene i dati, vediamo dalle varie zone di Agliana dove effettivamente viene raccolto più e meno l'indifferenziato. Abbiamo zona A, zona B, zone industriali, facciamo un resoconto. Vediamo veramente da dove vengono i rifiuti, se dalla periferia, se dal centro, se c'è un qualcosa che si può fare. Se in una determinata zona la raccolta differenziata non viene fatta, andiamo a indagare per quale motivo. Oppure, come ho detto prima, sarà perché ci sono dei lavori sommersi che conferiscono comunque all'inceneritore, all'indifferenziato. Noi siamo veramente basiti da questa scarsa attenzione ambientale dell'amministrazione e non possiamo che votare sfavorevolmente.
Grazie per l'intervento, consigliere Bartoli. Continuiamo con le dichiarazioni di voto da parte dell'opposizione. Consigliere Ciottoli, prego.
Sì, è solo per dire che il mio voto è contrario.
Consigliere Benesperi.
Sì, grazie Presidente. Al di là del refuso consuntivo preventivo che mi dovete passare, perché come ben sapete io quando si parla di numeri vado un po' in tilt, però quello che vorrei rimanesse chiaro è il concetto politico che mi sembra sia palese e assodato. Cioè, secondo me, è una previsione la vostra, troppo ottimistica sull'aumento della raccolta differenziata e poi appunto sulla possibilità di diminuire il piano finanziario, visto il trend e visto anche le politiche che si sono messe in campo in questi 3 anni, l'ha detto giustamente il consigliere Guercini. Io, permettete una battuta, più che l'ispettore ambientale e ci vorrebbe il mago Silvan per far riprendere il trend positivo, anche perché non lo vedo una figura molto configurabile, cioè ha detto bene Guercini, insomma, su quello che sia poi il potere di applicare sanzioni amministrative, su quale sia il ruolo e la funzione. Io credo che il dato da sottolineare appunto è che si debba totalmente cambiare politica e totalmente politica di gestione dei rifiuti, quindi il mio voto è contrario.
Grazie consigliere Benesperi, dichiarazione di voto per la maggioranza, consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Il voto della maggioranza è favorevole e ora cerco di motivarlo. Rispetto a questo piano economico finanziario, io credo che i risultati che abbiamo potuto discutere e esaminare questa sera siano stati importanti in funzione anche dei margini obiettivamente di manovra che aveva di incidere questa amministrazione sul suddetto piano e credo invece appunto che sia stato un risultato importante anche seppur irrisorio in termini numerici quell'1,2 che si è riversato sull'applicazione della tariffa, perché segna comunque un punto di discontinuità del trend, come si diceva prima, ma soprattutto anche l'istituzione e la previsione della nuova figura dell'ispettore ecologico, aggiungo anche fortemente voluta dalla maggioranza e brava diciamo l'amministrazione a recepire anche questo pungolo, questa sottolineatura, anche diciamo preoccupati, come ha ben detto la consigliera Salaris, di quella percentuale sempre in diminuzione per quanto riguarda la raccolta differenziata. L'ispettore ecologico non capisco e sinceramente non condivido come dai vostri interventi emerga un po' un arenare e non voler neanche cercare comunque di partire nel normarla, nel regolamentarla, nel comunque provarci a vedere se effettivamente può darci una mano a invertire quel trend di raccolta. Non credo sia paragonabile all'operazione delle GAV, anche solamente per il fatto che comunque le GAV erano un organismo a livello provinciale, la figura dell'ispettore ecologico è comunque interno all'azienda e quindi offre sicuramente tra le varie opportunità sicuramente maggior presenza sul territorio o comunque rapporto diretto con le pubbliche amministrazioni. C'è da imbastire tutto un percorso di normazione, di definizione delle potenzialità che questa figura debba avere, anche in funzione del report, come diceva il consigliere Guercini, che servirà a capire effettivamente dove le GAB non sono servite nella sua attività e appunto in funzione di questo poi calibrare l'attività di questa nuova figura dell'ispettore ecologico. Poi si è parlato tanto di questa sbandierata informazione, cioè, ma io vi ricordo che oltre alle attività promosse dall'azienda, questa amministrazione, questo consiglio con il presidente della commissione insieme all'assessore in primis, durante la promozione comunque l'informazione del nuovo programma diciamo di spazzamento stradale, siamo andati in tutti i circoli, in tutti comunque le frazioni italiane a fare gli incontri con i cittadini, ma io non ho mai visto uno che sia stato uno di consiglieri d'opposizione a fare questa benedetta informazione per quanto riguarda la corretta raccolta differenziata ai cittadini. Poi mi rifaccio un po' all'intervento del consigliere Benesperi quando ci trova la discarica di Peciole e comunque altre realtà che ha fatto un ragionamento diciamo principalmente economico, però Cioè, bisogna calibrare un po' anche la volontà di incidere più sul fatto economico più che sul fatto ambientale, perché è vero, ci sono delle realtà che comunque hanno trovato giovamento sia per la Tari, sia per investimenti nel proprio comune, perché avendo degli impianti comunque di industria in salvo, come può essere un termovalorizzatore o comunque una discarica, che sinceramente prendono del ristoro ambientale in maniera proporzionale anche alle dimensioni e al tasso di inquinamento che questi incidono sul territorio, cioè sinceramente se poi verranno confermati sul nostro impianto e comunque spetteranno anche alle tre amministrazioni italiane, Montale e Quarrata, io personalmente mi batterò per far sì che questi vengano dirottati sull'abbattimento del ballon finale, perché obiettivamente mi interessa più il fattore ambientale che di quello economico, ovvero di raggiungere prima la chiusura dell'impianto. Riprendevo anche, mi ero segnato vari appunti, e poi anche se è toccato anche il servizio di spazzamento, credo riguardasse un intervento del consigliere Bartoli. No. No, ma... No, è giusto quello che diceva la Franceschina. No, effettivamente ha ragione, però penso che nel mio intervento, la motivazione al voto favorevole da parte della maggioranza sia emersa, e quindi mi fermo qui.
Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 2 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto tributi, gestione del servizio di igiene urbana, piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 11 e contrari 6. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 11 e contrari 6. Prima di passare alle proposte successive, su richiesta del consigliere Ciottoli lo invito a fare la comunicazione che aveva chiesto, sintetica, grazie.
Sì, rubo poco tempo. Come avete un po' letto sui giornali, credo che questa sera sia l'ultimo consiglio comunale che farò parte qui a Agliana, che è una scelta mia personale, politica, perché il compito del consigliere comunale è normalmente è come ci si mette sempre in gioco per gli altri. Quindi nell'ultimo anno che ho fatto politica per i Fratelli d'Italia, in più anche con gli alleati di Forza Italia e la Lega, avevamo stabilito un progetto e questo progetto non è andato in porto, e quindi ritengo opportuno che a questo punto qui, se non servo più per l'obiettivo che mi ero prefissato, è inutile che ci rimanga. In più avevo piacere di salutarvi proprio perché al di là di questa politica che è fatta dalle segreterie e non fatta dalle persone, un ringraziamento a tutti i consiglieri sia di opposizione che di maggioranza per un obiettivo che a sua volta è stato raggiunto da questo consiglio comunale, che probabilmente non è venuto alla ribalta esternamente agli occhi di tanta gente, ma abbiamo avuto il lustro che l'abbiamo portato noi tutti all'unanimità, a conoscenza. Questo tengo a precisarlo perché mi fa piacere, prima di lasciarsi, farvi presente. In questi giorni mi è arrivata un'email tra l'altro è datata il 28, e mi farebbe piacere, anzi mi fa piacere leggerla perché per capire proprio quello che in teoria sento io facendo il consigliere comunale è quello che all'esterno abbiamo dato e tante volte siamo penalizzati noi, siamo penalizzati perché non recepiscano quelli sopra di noi quello che il sacrificio che proponiamo. Buongiorno Maurizio, ho appena visto la Civetta Nazione, la regione ha finalmente pensato a dare una mano al Grangale. In parole povere voglio dirti che se è stato raggiunto questo traguardo, una buona parte di merito è tua, hai saputo tenere viva la questione e ti sei dato da fare. Lo volevo condividere con tutti voi perché al di là qui mi cita me, però effettivamente è stato tutto il Consiglio Comunale e vi ringrazio tutti voi perché mi avete dato l'opportunità di poter portare all'attenzione questa cosa. Grazie a tutti ragazzi.
Bene, a nome di tutto il Consiglio Comunale esprimo il ringraziamento per il lavoro che il consigliere Ciottoli ha svolto con passione e dedizione, che ha contribuito insomma ai lavori di questo Consiglio. Continuiamo con le proposte dell'ordine del giorno. Propongo che la proposta numero 3 e la proposta numero 4, nel medesimo legame logico, siano presentate e discusse in maniera univoca, dopodiché la dichiarazione di voto e le votazioni separate. Se nessuno è contrario si procede in questo senso. Allora, proposta numero 3, tributi comunali, imposta unica comunale IUC, componente Tari, determinazione delle tariffe e disposizioni organizzative per l'anno 2017. Proposta 4, tributi comunali, imposta unica comunale IUC, componenti IMU e TASI, determinazione aliquote, detrazione e termini di applicazione dell'imposta municipale propria IMU e del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2017. Invito l'assessore Nonigne a presentare le due proposte, grazie.
Sì, molto brevemente. Allora, intanto l'amministrazione propone le date del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre 2017 per l'acconto e il saldo della Tari dell'anno in corso, sono le stesse date dell'anno 2016. Per il 2017, come è già stato annunciato, si registra una generale diminuzione per i cittadini residenti a Gliana per quanto riguarda l'imposta Tari, dal momento che il piano finanziario che è appena stato approvato risulta diminuito di circa l'1,20% rispetto a quello precedente, comportando quindi una diminuzione delle tariffe. Vale la pena sottolineare che su Agliana sono aumentati i nuclei di utenze domestiche e quindi i relativi metri quadri e anche per la parte di utenza non domestica aumentano i metri quadri su cui è possibile applicare la tariffa. Ciò significa che abbiamo un piano finanziario più basso e che ci sono più utenti su cui la spesa va a spalmarsi. Per quel che riguarda le tariffe, la proposta è di andare a incidere sul domestico per il 57,67%, nel 2016 era il 57,51%, e sul non domestico per il 42,33%. Ciò comporta che per il comparto produttivo ci sarà in media una diminuzione dell'1,87%, mentre per il domestico la riduzione si assesta su una media circa dell'1,5%. Poi sul domestico ovviamente è un po' più difficile calcolare una media perché dipende dai metri quadri ma anche dal nucleo, dai componenti del nucleo familiare, quindi è un po' più varia la faccenda, comunque in media sull'1,5%. La suddivisione fra costi fissi e costi variabili resta più o meno invariata con un leggero aumento dei costi variabili. Per quanto riguarda le aliquote IMU rimangono invariate e si conferma l'azzeramento della TASI.
Grazie l'assessore Nolini, iniziamo la discussione. Grazie. Vi ricordo univoca su entrambi i punti. Invito nuovamente i consiglieri, dopo riflessione, a iniziare la discussione, anche se breve, prima della dichiarazione di voto. Se, cioè, non voglio forzare nessuno, si va alla dichiarazione di voto, se tanto fa parte poi anche della discussione. Iniziamo allora la discussione, la dichiarazione, le dichiarazioni di voto. Chi comincia? Da parte dell'opposizione. Consigliere Bartoli, prego.
Il punto 3 e punto 4 sono legati strettamente alla proposta numero 2 che abbiamo già discusso. Noi riteniamo che le tariffe, sì, è vero che sono calate dell'1,5-1,8, però ricordiamoci che lo scorso anno erano aumentate del 3%, quindi doveva essere un aumento, una tantum, a copertura del fondo di crediti di dubbia esigibilità. Quindi quest'anno in teoria ci doveva essere almeno un 3% in meno. Almeno quello andava fatto. Invece ci troviamo con uno sconto dell'1,5-1,8 o giù di lì in media. Questo è determinato, come dimostrato, da una scarsa attenzione nella gestione ambientale di questa amministrazione. Non riteniamo congruo questo sconto. Con maggiori attenzioni e maggiori virtuosismi si può ottenere di più. Il nostro voto è contrario.
Grazie al consigliere Bartoli. Procediamo alle dichiarazioni di voto. Vi ricordo che la proposta numero 3. Consigliere Guercini, prego.
Sì, mi hanno anticipato con l'intervento il consigliere Franceschini e il consigliere Bartoli, perché quando c'era stato detto che è stata ridotta la Tari, la prima cosa che abbiamo fatto è stata confrontarla con quella dell'anno passato, cioè del 2015, l'anno precedente ancora, e per vedere se quel punto e mezzo in cui si diceva di aver ridotto la Tari riportasse almeno alla tariffa ai stessi livelli di 2 anni fa, fondamentalmente prima del grande aumento per il fatto che per legge è stato imposto di creare il fondo di dubbia esigibilità per la componente Tari, e fondamentalmente ci siamo accorti che in realtà siamo ancora sopra e non di poco, per cui è vero che c'è una riduzione rispetto all'anno scorso, ma l'anno scorso c'è stato un bel aumento, c'è stata una bella ammazzata, e tuttora non siamo rientrati minimamente di questa ammazzata. È ovvio che quando si parla di riduzione noi siamo più che favorevoli, perché come si è detto in precedenza la Tari e la sua componente conta molto su una raccolta differenziata fatta bene, fatta di qualità, perché è un incentivo non di poco conto, soprattutto in una situazione come la nostra, che ormai ha anni che si sta parlando di crisi economica come se fosse ormai una banalità, la normalità di tutti i giorni. Tutte le famiglie nei loro bilanci familiari cercano di far quadrare l'euro dappertutto, e quindi se sanno di dover fare in qualche maniera un'opera, un'opera virtuosa nel stare attenti a comprare quell'oggetto che è piccolo ingombro, a stare attenti a separare i rifiuti, e in più si vedono anche riconosciuto questo loro impegno quotidiano, che non è di poco conto, fa sì che una riduzione è sempre ben vista, cosa che negli ultimi anni purtroppo non c'è stata. Però non solo, quindi è per chiarire che quello che viene sbandierato, che c'è la riduzione, in realtà non si riesce a tornare ai livelli di 2 anni fa, ma anche il modo con cui è stata fatta questa riduzione. Perché veramente essere in un trend negativo come siamo ora, come detto precedente, e pensare che il prossimo anno aumentiamo la raccolta differenziata da un giorno all'altro, consideriamo che ora siamo aprile, quindi dovremo riuscire, io mi immagino che da qui a ora il trend sia lo stesso o peggiore dell'anno scorso. da qui a dicembre non so quanto tempo abbiamo per pensare, fare, creare e mettere all'opera, se veramente l'ispettore ambientale ci riesce a farlo, quanto riesce veramente a incidere. Quindi la mia preoccupazione è che ci sia anche un problema economico nel bilancio finanziario, nel piano finanziario del CIS, e non di poco conto per fare cosa, per dire ai cittadini che gli è stata ridotta l'imposta, ma senza dire come è stata fatta. E quindi questo crediamo sia abbastanza preoccupante, perché non è stato fatto in maniera seria. E chiudo su una cosa che ritengo che sia veramente grave e non di poco, perché questo implica veramente quello che si dice sempre noi, l'attenzione e la passione che ci mette questa amministrazione nella politica ambientale. L'anno scorso abbiamo discusso tanto sul piano finanziario, sulle GAV, ma ci fu una soluzione individuata dall'amministrazione che ci piacque, che in qualche maniera avevamo detto che era una buona idea e che attuarla sarebbe stata un'ottima cosa, che era quello di prevedere il cosiddetto tariffa a punti per la riduzione della TARI se te vai a portare tanti tipi di rifiuti nella piattaforma di Maciste. Cioè, ci sembrava che fosse un'ottima idea, e quando l'amministrazione ha delle ottime idee non abbiamo nessun tipo di remora o paura a dichiararlo. Noi qui dentro abbiamo approvato un regolamento. Abbiamo approvato un regolamento in cui non solo si metteva per bello una bella tabellina in cui si diceva quanti rifiuti portavi, che tipo di rifiuti portavi, che sconto avresti avuto col punteggio, ma bella dettagliata, quindi era già tutto pronto alla parte, diciamo, burocratica, amministrativa, che di solito è quella più lenta, e che si sarebbe partiti in delivery, c'era scritto a gennaio. Praticamente in un anno questo servizio non è partito in maniera efficiente, o meglio è partito, si è interrotto, e qualunque cittadino sia andato agli inizi ha ottenuto lo scontrino, ma poi lo poteva buttare via, quindi era, perdonate la battuta, un rifiuto in più inutile, ma in più tutti quei cittadini che volevano andare durante l'anno a portare rifiuti, che è sempre un'azione virtuosa, non si vedevano riconosciuti, nonostante il regolamento in questo consiglio comunale fosse approvata tale scelta. E credo sia gravissimo, perché da quello che ho capito io informandomi un po', a Quadrata funziona. La piattaforma di Quadrata è nata anche dopo la nostra. Allora, qui dov'è l'attenzione della nostra amministrazione? Io scommetto che l'amministrazione di Quadrata al CIS è stata soffiata sul collo. Gli ha chiesto che partisse il servizio e il CIS molto probabilmente avrà avuto anche dei problemi e dei limiti operativi per cui non ce la faceva a far parte di due piattaforme. Però stranamente ha fatto partire quella di Quadrata e non la nostra, che è presente da più tempo. Allora, il discorso è anche questo, nel senso, stiamo attenti anche a quello che discutiamo e approviamo in questo consiglio comunale. L'amministrazione si deve far carico soprattutto di quello che porta, e poi si approva e approviamo anche tutti noi, perché pensiamo sia un'ottima scelta di lasciarla lì. Sì, io l'ho fatto, ho fatto la bella azione, ho fatto la giornalata, ho detto oh, potete andare, vi sarà riconosciuto uno sconto nonostante la TARI sia aumentata, ma in un anno non è stato fatto niente, non si sa quando verrà fatto, non si sa nulla, e credo che questo sia veramente grave. E veramente ci dispiace che si arrivi a una situazione del genere in cui il cittadino viene completamente sfiduciato, perché quando si mette a disposizione degli strumenti, poi si lasciano morire lì. Per cui il nostro voto è contrario, nonostante apprezziamo che almeno ci sia una minima riduzione della TARI. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Continuiamo le dichiarazioni di voto da parte delle minoranze. Consigliere Sciottoli, prego.
Sono molto telegrafico stasera e il mio voto è contrario.
Grazie. Consigliere Benesperi, prego.
Sì, grazie Presidente. No, io, permettetemi, farò un breve flash ricollegandomi all'intervento di prima e a quello che ha detto il consigliere Manetti, cioè non passi il messaggio per il quale, siccome abbiamo l'inceneritore, tolleriamo l'inceneritore, basta pagare meno. Perché io che faccio la battaglia contro l'inceneritore dal 2004, quindi già prima che entrassi in consiglio comunale, quindi non è questo, però io penso che anche la parte economica sia importante, e perché se qualcuno ha ottenuto qualcosa anche dal punto di vista economico, noi non si debba poter ottenere. Le tariffe, arrivando alle tariffe, le tariffe è vero che diminuiscono, ma non mi voglio ripetere con quello che ho già detto prima, non diminuiscono abbastanza, ci vorrebbe davvero uno shock per incidere, uno shock fiscale per incidere davvero sulla ripresa e per andare insomma a alleggerire quello che è l'aggravio per le famiglie e per le aziende, e quindi il mio parere è contrario.
Grazie, consigliere Bonesperi. Per le dichiarazioni di voto, per la maggioranza, consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Lo shock finanziario, siamo tutti convinti che sia l'applicazione della tariffa puntuale, come abbiamo avuto modo di dire anche nella discussione antecedente, e nonostante abbiamo avuto modo di constatare la presenza del direttore di APA in commissione, che questo percorso per forza di cose verrà posticipato, nonostante la volontà sia della maggioranza e, quanto mi pare di capire, ma era già emerso un po' in questi mesi all'interno di questa sala, la condivisione al progetto verrà posticipato. Nonostante questo, l'impegno della maggioranza è sicuramente quello di lavorare per anticipare e per diciamo diminuire il gap temporale che ci porterà all'applicazione di questo progetto, che veramente distribuirà sia equità sia una maggiore incisività in termini di produttività della raccolta differenziata. Qui questo un punto di condivisione, diciamo, lo si è trovato da tempo. Detto questo, il voto è favorevole perché non si può non essere favorevoli, diciamo, a una riduzione. Cerchiamo, diciamo, di non cogliere sempre e andare a cercare, diciamo, il lato di negatività nelle cose. È una riduzione, è una piccola riduzione, però è pur sempre una diminuzione su un tributo locale, che è sicuramente, come dicevo prima, un segno di discontinuità, ed è stato un risultato comunque portato avanti a questa amministrazione importante in questo senso. E volevo aggiungere una questione, anche il progetto di tariffa a punti è sotto gli occhi di tutti, è appurato che ha subito dei rallentamenti, però cerchiamo tutti di non far passare il progetto, il messaggio che questo progetto sia, diciamo, nato e morto lì. Ecco, nonostante abbia subito dei rallentamenti, partirà, non vorrei che passasse il messaggio che non verrà fatto e applicato. Sono stati emanati degli scontrini, ne abbiamo discusso in commissione, Graziano Tesi ha spiegato che comunque avevano la necessità di calibrare anche dal punto di vista finanziario quanto questo poteva incidere rispetto appunto al piano, perché comportava comunque una scontistica a livello di tariffazione per quanto riguarda i cittadini, e quindi c'è stato questo slittamento del progetto con questo diciamo arco temporale pilota, ma comunque siamo convinti che partirà più presto e ci adopereremo per far sì che questo accada. Ecco, importante che passi il messaggio giusto. Grazie per la precisazione, Presidente. Ho finito.
Ringrazio il consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 3 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto tributi comunali, imposta unica comunale IUC. Componente Tari, determinazione delle tariffe e disposizioni organizzative per l'anno 2017. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole al provvedimento alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 6. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza con voti favorevoli 11 e contrari 6. Procediamo con le dichiarazioni di voto ora per la proposta numero 4. Invito i consiglieri della minoranza alle dichiarazioni di voto alla proposta numero 4. Grazie. si è fatta discussione prima. Congiunta. Si è fatto neanche diverso. So che va bene. Ciottoli, dichiarazione di voto per la proposta numero 4. No, perché è stato sintetico prima, per questo. Va bene, no, legga pure. Si inverte il programma consueto. Emanetti, prego, fare la dichiarazione di voto.
Sì, voto nella maggioranza. Scusate, è favorevole, sono rimaste invariate le aliquote sia per quanto riguarda la TASI, ovvero l'azzeramento totale, e quanto riguarda i millesimi dell'IMU, quindi il voto della maggioranza è favorevole rispetto al 2016 ovviamente.
Grazie, signore Manetti. Se no si passa direttamente alla votazione. No. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, il nostro voto chiaramente è contrario, in quanto non riteniamo congrue le tariffe applicate. Vorremmo che il tutto fosse adeguato allo stato di fatto della crisi che stiamo vivendo. Purtroppo le tariffe sono rimaste invariate. Un minimo di aiuto sarebbe necessario. Il nostro voto comunque è contrario.
Grazie, consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
No, dato che le tariffe sono rimaste uguali a quelle dell'anno scorso, e l'anno scorso ci si era astenuti come gruppo agli anni in comune, anche quest'anno ci si astiene sulle tariffe. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Benesperi, prego.
Sì, telegrafico, parere contrario.
Grazie. Ciottoli, prego.
Il mio voto è contrario.
Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Due. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 4, astenuti 2. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esibilità a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 4, astenuti 2. Si procede con la proposta numero 5 all'ordine del giorno. Bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018, 2019. Approvazione. Invito l'assessore Toligni alla presentazione, grazie.
Sì, cercherò di fare un po' un rapido quadro del bilancio, come abbiamo già avuto modo, insomma, di approfondire nella apposita commissione. Allora, per cercare di renderlo organico partirò dalle entrate e poi dalle spese della parte corrente, per poi dopo concentrarsi sulla parte degli investimenti e quindi del conto capitale. Allora, partendo dalle entrate di parte corrente, cosa va sottolineato? parlerò ovviamente delle voci principali. Allora, intanto il fondo di solidarietà comunale, ovvero i trasferimenti che arrivano dallo Stato, per quest'anno ammonta a circa 2.076.000 euro, mentre invece lo scorso anno, quindi nel 2016, ammontava a 1.991.000 euro. L'IMU resta in linea rispetto a quanto preventivato anche nel 2016 e quindi siamo sul 2.400.000 euro. L'IRPEF invece aumenta, cosa che era già avvenuta nel 2016, quindi per quest'anno la previsione di entrata è di 1.600.000 euro. Nel 2016 infatti avevamo previsto 1.450.000 euro, ma alla fine abbiamo visto che abbiamo sfondato il capitolo di 100.000 euro, quindi siamo arrivati a 1.550.000. Siccome questo è un trend che ormai va avanti a qualche anno, abbiamo ritenuto insomma che fosse idonea la cifra che vi ho detto del 1.600.000. Il capitolo sui ruoli coattivi del codice della strada per quest'anno è preventivato a 250.000 euro. Questo perché? Perché lo scorso anno partivamo da una previsione di 50.000 euro, ma poi abbiamo chiuso con il capitolo un assestato di 226.000 euro. Inoltre, cioè da tenere presente che già al 31 gennaio di quest'anno era stato emesso un ruolo che era circa pari a 150.000 euro, quindi la previsione di 250.000 euro è in linea, diciamo, con le aspettative. Le violazioni del codice della strada ammontano all'assestato 2016, quindi a 135.000 euro, e i proventi dai servizi a domanda individuale, ovvero il nido, la mensa e il trasporto scolastico, restano quelli dell'anno scorso, ovvero 140.000 euro per il nido, 600.000 euro per la mensa e 38.000 euro per il trasporto scolastico. Quindi queste sono, diciamo, le principali voci di entrata. Per quel che riguarda invece le spese, sempre correnti, le principali sono il fondo credito, il fondo crediti dubbia esigibilità, di cui abbiamo anche già accennato durante questa serata. Ormai, insomma, tutti voi consiglieri conoscete questo fondo, sapete che esiste un metodo specifico dettato dalla normativa per calcolarlo e che tutti gli anni va accantonata una percentuale della base totale che appunto deriva da questo calcolo. L'anno scorso la norma imponeva di accantonare almeno il 55%, quest'anno invece si richiede di accantonare il 70% del totale. Quindi il fondo va a assestarsi su circa 449.000 euro, il che significa all'incirca 125.000 euro in più rispetto a quello dello scorso anno. Altra voce che aumenta rispetto allo scorso anno fra le spese è quella che riguarda i minori in istituto. Come sapete, infatti, quando il tribunale minorile determina che dei minori devono essere allontanati dalla propria famiglia e che devono quindi passare, diciamo, all'interno di case di residenza idonee, questi passano sotto la tutela del comune, quindi tutta la comunità. Per questo il comune deve farsi carico appunto della spesa per l'alloggio nelle strutture. Quest'anno, sulla base dei casi che abbiamo in carico ad oggi, il capitolo di bilancio quindi aumenta rispetto all'anno scorso, perché come vi ricorderete già, mi sembra nel mese di settembre, avevamo fatto una variazione a questo capitolo perché erano aumentati i minori di cui la comunità si fa carico e quindi si assesta questo capitolo circa 307.000 euro, 100.000 euro in più rispetto alla previsione dello scorso anno circa. Altre voci di spesa importanti sono quelle relativamente al capitolo dell'IVA, che si assesta su 100.000 euro, e il fondo di riserva, che è previsto per quest'anno, una cifra di 39.800 euro. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, è previsto un'entrata totale di 450.000 euro di oneri, che è ancora in calo rispetto all'anno precedente, ma avrete visto durante, insomma, tutti i vari bilanci abbiamo approvato, gli oneri sono sempre stati in calo, quindi c'è, insomma, un trend in questo caso. Di questi 450.000, 350.000 saranno applicati alla parte corrente e i restanti saranno utilizzati per finanziare alcune opere sul titolo secondo, tipo interventi sulle scuole, restituzione degli oneri ai cittadini che ne fanno richiesta perché li avevano versati e poi non hanno magari concluso o, insomma, attivato il lavoro per cui li avevano versati, e altre voci, insomma, minute. Oltre a questo, sul titolo secondo è prevista un'entrata straordinaria che si assesta su 400.000 euro, che sono quelli che dobbiamo avere dalla provincia di Pistoia a seguito della sentenza per l'area del Capitini, insomma, tanto conoscete tutti la causa di cui sto parlando. Di questi 400.000 euro la proposta è accantonarne 100.000 per andare a finanziare un fondo di accantonamento per le cause in corso, mentre gli altri andranno a finanziare alcuni investimenti, fra cui gli incarichi esterni per il regolamento urbanistico, di cui abbiamo anche insomma un po' parlato in commissione, che sono circa 67.000 euro, l'acquisto di alcune radio digitali che servono al comune sia per ad esempio il settore della protezione civile, così come anche per la polizia municipale o i lavori pubblici in generale, la progettazione esterna del secondo lotto, diciamo, del cimitero comunale, dei loculi in particolare, del cimitero comunale, che sono 60.000 euro, la manutenzione straordinaria di parchi e giardini per, come avevo detto anche in commissione, un progetto specifico principalmente orientato sul parco Pertini, che sono circa 83.000 euro, e asfaltature per un valore di 70.000 euro.
Ringrazio Assessore Doligni. Cominciamo la discussione del provvedimento. Grazie. Consigliere Sciottoli, prego.
Parto che, nel senso, io non è che sia venuto in commissione, quindi di conseguenza gli davo un'occhiata ora il DUP per vedere un po', di capire un po' questi 5 minuti di tempo che ho avuto. Devo dire, investimenti da parte di questa amministrazione non ho visto che ce ne sono. Sono pochissimi, ma pochissimi. E quindi mi viene da pensare e mi viene da dire che sicuramente è dovuta a una cattiva gestione amministrativa, non dico di questa amministrazione ma delle amministrazioni precedenti, perché andiamo a pagare dei debiti che hanno fatto altri e quindi se ne pagherà le conseguenze noi e pagherà le conseguenze anche la prossima amministrazione. Quindi mi rammarico molto, anche perché nuovi ambienti, non si parla di nuove strutture, non si parla di centri ricreativi nuovi, non si parla di interventi importanti sul territorio, si parla di piccole asfaltature, perché quando si parla sui 12 chilometri quadri di territorio, 67.000 euro di asfaltature vuol dire un fa nulla e non intervenire su nulla. Ecco, questo mi rattrista molto e naturalmente non do colpa a questa amministrazione ma all'amministrazione precedente, che hanno spolpato, diciamo, queste amministrazioni, perché non possono spendere, perché devono pagare i debiti che hanno fatto altri.
Grazie consigliere Sciottoli, continuiamo la discussione. Consigliere Guercini, prego.
Grazie Presidente. Ma c'è poco da dire su questo bilancio previsionale per una serie di motivi che elencherò brevemente. Primo, perché la consigliera Doligni è stata bravissima a... Sì, scusi, l'ho degradata, mi perdoni. È la stanchezza dell'ora. L'assessore Doligni è stata bravissima in commissione e anche oggi in consiglio comunale a snocciolare i numeri principali di un bilancio che non è semplice da fare, da rendere semplice nella sua presentazione, e c'è riuscita. Il discorso che a me in consiglio comunale e soprattutto in commissione piacerebbe parlare soprattutto dell'aspetto politico, nel senso che mi rammarico che questa amministrazione non abbia la voglia e la passione di voler presentare il DUP, almeno in commissione, in questo Consiglio Comunale. Il DUP è il documento programmatico e politico che dirà dove l'amministrazione vuole andare nei prossimi anni, dovrà andare da qui a fine mandato. Siamo in un punto intermedio, cioè vedere con che programma l'amministrazione si è presentata, vedere cosa è stato fatto, vedere cosa si vorrà fare. Purtroppo, io questo lo riconosco, anche la situazione generale non permette di poter far tutto e vanno prese delle scelte, però su questo non sappiamo che scelte voglia prendere questa amministrazione, perché nel DUP che è stato presentato fondamentalmente si riprende il programma del Partito Democratico, che ha tanti spunti, alcuni anche interessanti, alcuni che mi piacerebbe confrontarmi e discutere per vedere come realizzarli, ma capisco che non possono essere realizzati tutti, perché nessuno ha la bacchetta magica e i bilanci comunali hanno poco spazio di decisione. Però noi non riusciamo a capire effettivamente cosa voglia fare questa amministrazione, oltre il compitino di dire che i conti, per fortuna, meno male, tornano, le entrate tornano con le uscite, si fa quel minimo di investimento necessario proprio per dire qualcosa abbiamo fatto, però non c'è un'idea su dove vogliamo andare. Cioè, tante questioni sono morte, tante questioni che mi piacerebbe affrontare, riguarderebbe la viabilità, riguarderebbe il risparmio energetico negli uffici e negli edifici comunali, ci sarebbe tutta la questione che è stata un po' abbandonata lì a se stessa dei locali della biblioteca e quindi una nuova biblioteca per il nostro comune. Cioè, non fermiamoci al fatto di dire che quest'anno non ci sono soldi e tutto. Cioè, c'è un documento programmatico di 3 anni. Vogliamo decidere dove vogliamo andare. E questo credo sia una grandissima mancanza di questa amministrazione, che veramente non ha neanche la voglia di presentare in commissione, in consiglio comunale, il DUP. Di presentarlo, di dire: noi abbiamo scritto questo un anno fa, abbiamo scritto questo 2 anni fa, quest'anno dobbiamo aggiustare il tiro perché vogliamo fare questo e quest'altro. Cioè, mi piacerebbe, la discussione sarebbe anche molto più proficua e interessante per tutti, per noi, per i cittadini, perché si parlerebbe di indirizzi politici, non di numeri, questo torna, questo non torna, quest'altro sì, che sono lo stesso importanti, ma sono tecnicismi che credo non debbano essere affrontati in questo Consiglio Comunale, ma in commissione. Chiudendo la discussione, ora poi lascio almeno la parola a tutti come spunto di riflessione, ci sono alcuni numeri che però, nonostante tutto, hanno una valenza importante politica. Il primo è che purtroppo la situazione che ci fu dell'esproprio dell'anno scorso, che ci ha veramente dato una mazzata incredibile impedendo di fare un tipo di investimento sul nostro territorio, leggermente si ripercuote anche in questo bilancio, perché dobbiamo lasciare 100.000 euro fermi in un fondo perché la causa continua e non si sa come potrà andare a finire, potrà andare bene, male, benino, questi soldi potranno bastare, ne entrano altri, non si sa, c'è una situazione di incertezza che ci blocca di nuovo sul fare degli investimenti, seppur minimi in questo bilancio, però quella situazione lì fu veramente pesante e anche la mancanza politica di questa amministrazione di dire, di ammettere che era stato fatto un errore in tutta coscienza davanti ai cittadini di un'amministrazione passata, io credo fosse il minimo di responsabilità politica, di dire è stato fatto un errore, l'amministrazione passata fu condannata giuridicamente e ne riprendiamo le conseguenze ora di errori molto gravi. Questo non è mai stato detto in questo Consiglio Comunale, nonostante io chiesi che venisse fatto, perché è un atto di responsabilità politica che credo fosse molto importante da fare. Un'altra considerazione è la volontà che noi abbiamo condiviso, perché credevamo e crediamo tuttora che sia la strada giusta da intraprendere dell'unione dei servizi, cioè è un po' di tempo che se ne parla, stanno per partire ora, però mi piace dire, nel senso che ora vediamo veramente come andranno, se funzioneranno o no, se ci sarà da aggiustare il tiro e tutto, che in questo bilancio non se ne vede degli effetti economici, però io mi ricordo che quando si lanciò anche un po' la proposta e tutto, fu detto, nel senso, ma riusciremo anche a risparmiare dei soldi qua, di là, e poi scopriamo che effettivamente in commissione ci viene detto in maniera candida, no, ma è solo una questione di efficientamento dei servizi degli uffici, che a me va benissimo, parliamoci chiaramente, se si uniscono
i servizi, perché lavorino meglio i nostri uffici, che diano un servizio migliore ai cittadini, a me va bene, non lo metto in dubbio, però venire a scoprire così all'improvviso una commissione a ridosso del bilancio, che ma non si è mai detto che genereranno dei benefici, perché io ho capito questo, correggetemi se ho capito qualcosa di errato, quando invece si era parlato in alcune commissioni, sì, si farà questo, si risparmierà qua, là, quindi anche questo stiamo attenti con le parole, perché poi le parole hanno un significato, come era la questione del punteggio prima del risparmio sulla Tari. Se diciamo di fare le cose e che hanno degli effetti, spieghiamole bene, perché veramente il messaggio che era passato era che oltre a un miglior servizio efficiente ci fosse anche un risparmio economico, che nell'ultima commissione è stato detto che non ci sarà. Per cui è questo, stiamo attenti con le parole, non facciamo spot elettorali e teniamo sempre giusto il tiro. Comunque io ho dato degli spunti di riflessione e vi ringrazio di avermi ascoltato.
Ringrazio il consigliere Guercini. Continuiamo nella discussione. Grazie. Il sindaco ha chiesto di fare un intervento. Grazie, prego.
Io ritengo, francamente, che questo sia un buon bilancio ed è vero che non ci sono degli investimenti eclatanti. Lo si nota, insomma. È vero anche che bisogna considerare come sono cambiate le condizioni negli anni e sono cambiate in maniera drastica e mi verrebbe dire quasi drammatica, no? Per certi aspetti, perché l'ho detto, l'ho ripetuto varie volte, se si considera le entrate che arrivavano dagli oneri di urbanizzazione non 20 o 30 anni fa, ma fino a 3-4 anni fa, che erano il triplo rispetto a quelle di adesso, se si considera anche i trasferimenti statali, che quest'anno sembrano un po' più alti per effetto del ristorno della TASI, ma in realtà c'è stata una diminuzione del 50%. Ecco, se noi considerassimo il comune come un'azienda e considerassimo il fatto che un'azienda che passa da 1,5 milioni di euro di fatturato a 450.000 euro probabilmente va in liquidazione nel migliore dei casi oppure fallisce nel peggiore. Questo non è avvenuto perché oltre ad un lavoro politico che c'è stato anche un lavoro gestionale, gestionale importante, sono state fatte delle scelte che si sono manifestate come delle scelte giuste che hanno permesso di mantenere intatti ed integri i servizi riducendo parzialmente i costi, e questo è stato essenziale appunto perché questo è il terzo bilancio che noi facciamo sempre con meno risorse. Il primo bilancio, ve lo ricordo, era quello in cui prendevamo atto della calamità del 5 di marzo e che ci bloccava qualsiasi possibilità di investimento ulteriore perché dovevamo riparare i danni e sappiamo che ad Agliana ce n'erano stati tantissimi. Il secondo bilancio è stato quello in cui abbiamo dovuto provvedere al risarcimento della causa Gentili, dove siamo stati soccombenti non certo per colpa nostra, della nostra amministrazione, era una causa che si trascinava da anni, da decenni. Abbiamo provveduto anche a questo e abbiamo evitato così che le prossime generazioni dovessero pagare. Sono stati atti che diciamo probabilmente non hanno garantito una visibilità importante a questa amministrazione, ma hanno garantito a questo comune di restare in piedi con gambe solide, con spalle forti e di continuare a garantire quei servizi che, come sempre nel caso dei servizi pubblici, sono sempre orientati e sfruttati dalle fasce più deboli. E questo, anche a questo serve il comune, non soltanto ad erogare, diciamo, quelle funzioni essenziali di anagrafe e poco altro che c'è, ma soprattutto a garantire anche equità sociale e tenuta di una comunità. Siamo stati in grado di fare questo, non senza delle grandi difficoltà. Io vi posso dire che sulla chat di WhatsApp ho circa un gruppo con circa 250 sindaci di tutte le regioni d'Italia, sento ultimamente lamentele e purtroppo che in molti comuni si deve, ob torto collo, procedere a tagliare dei servizi. Servizi ovviamente il sindaco che si trova a dover tagliare lo fa, come dire, extrema ratio perché non ha altre possibilità. E sento anche il peso che queste persone, perché un amministratore è una persona, è un individuo, un sindaco, un assessore, un consigliere, deve fare nel momento in cui si tratta di dire ai propri cittadini, che sono spesso e volentieri quelli che invece ne avrebbero più necessità, quest'anno questo servizio che fino all'anno scorso ti è stato garantito, quest'anno non te lo possiamo rinnovare. Ecco, questo ad Agliana finora non è successo e io spero che non succeda neanche in futuro. Questo perché, appunto, come dicevo precedentemente, oltre al lavoro politico, puramente politico, e la direzione è stata una direzione chiara e netta, e lo si evince anche dal protocollo d'intesa sul welfare locale che è stato sottoscritto con le tre sigle sindacali principali che ci sono in Italia, che sono CGL, CISL e UIL, in cui si è ribadito, anche da parte loro, lo hanno ammesso pubblicamente nella seduta del 21 di marzo, che in questo bilancio è stato fatto un buon lavoro perché si è cercato di tutelare le parti sociali più deboli. Ci sono molti progetti che sono stati messi in campo in questi anni, non solo ovviamente da questa amministrazione, anche dalle amministrazioni precedenti, però il dato importante è che a fronte di minori risorse si è comunque sia garantito che quei servizi e quei progetti, e lasciatemi citarne solo alcuni, come il progetto Insieme, il progetto Match, lo Scaccia Pensieri Eppur Mi Muovo, oppure il Pasto a Domicilio, il Trasporto Sociale, il CHAF, lo SPRAR, sono soltanto alcuni dei progetti sociali che noi mettiamo in campo, su cui noi investiamo tantissime risorse, perché crediamo che una società e una comunità funziona bene, appunto, se c'è una mano pubblica che riesce a ridistribuire le risorse, perché sappiamo bene che chi è ricco può tranquillamente gestire le proprie cose da solo, ha più risorse, ha più mezzi, ha più modalità di intervento. Chi non ha le risorse o chi ha delle problematiche non solo di carattere economico ma anche di carattere magari legato a delle condizioni di salute precario ha più bisogno di aiuto. Il Comune ha fatto questo, continua a fare questo e posso già dire che lo farà anche in futuro, sperando ovviamente che le cose migliorino o almeno non peggiorino, perché è ovvio che poi si può essere bravi amministratori quanto si vuole, si può essere disponibili quanto si vuole, si può essere impegnati quanto si vuole in questa attività, poi se non ci sono le risorse, anche a fronte di un impegno, di una disponibilità, anche di una capacità, come dire, si riuscirà a fare qualcosa in più, però sarà sempre insufficiente rispetto alle necessità che la cittadinanza ha. Per cui ripeto il mio giudizio, che è un giudizio positivo su questo bilancio, un giudizio positivo espresso non soltanto da noi come amministratori, ma anche dai sindacati, appunto CGL, CISL e UIL.
Ringrazio il sindaco per il suo intervento, continuiamo la discussione. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, in un certo senso sono contento che il bilancio non sia con la spia rossa accesa come il mio microfono. Purtroppo leggendo i vari, più che altro la documentazione programmatica che è stata presentata, mi lascia alquanto perplesso. Non trovo niente di cui andarne orgoglioso per poter dire questa è l'Agliana che vorrei. Questa è l'Agliana proprio che non vorrei. E investimenti zero, ma non tanto investimenti economici, anche investimenti che possono trarre un beneficio dai risparmi. Andiamo a vedere l'efficientamento dell'illuminazione pubblica che è stato programmato per il 2019, quando invece se si sposta a 2017 attualmente possiamo trarne beneficio nell'immediato e con il risparmio che normalmente è intorno al 50% in bolletta, possiamo finanziare altri capitoli di bilancio. Questo no, non viene fatto, viene rimandato al 2019 perché viene visto come una spesa. Non è una spesa, è un investimento che produce moneta, moneta che può essere reinvestita in altre attività. Sono rimasto perplesso, poi sfogliando le varie pagine del DUP, veramente lì c'è una manciata di numeri presa a casaccio e buttata dentro. Non si capisce nel 2015 quali sono state le spese e le entrate. Capisco benissimo se nel 2016 qualcosa non torna, perché magari è stato redatto prima o dopo il bilancio. Purtroppo il 2015 era consolidato. E dal bilancio c'è scritto chiaramente, consolidato, i numeri non tornano. Proprio una manciata di numeri presa e lanciata, così, dentro il DUP. Opere che possono portare altri risparmi e produrre altri investimenti, leggo sempre nel DUP, spese assicurative, spese di bollette elettriche, telefoniche, stessa cosa nel 2016, stessa cosa nel 2017, immagino non sia stato fatto niente, oppure evitate di prenderci in giro e di presentare un copia e incolla preciso pari pari del DUP dell'anno precedente. Leggo inoltre che volete portare avanti un progetto di riconversione dell'impianto di incenerimento, benissimo, il 2023 non è poi così lontano, iniziamo a pensare, iniziamo a mettere qualche soldino da parte per investire poi sull'impianto. No, di questo proprio si scrive sul DUP ma non si fa niente, è come per la tariffa puntuale, si scrive ma non si fa. Iniziamo a muoverci, non restiamo fermi sulle sedie. Altri investimenti non ne vedo, avete tagliato l'impossibile, quello che era preventivato per piste ciclabili per dare un minimo in più a chi veramente vuole vivere a Agliana in piena libertà è stato tolto completamente. Quello che era l'investimento paventato per la biblioteca è completamente sparito, non so più questa amministrazione dove voglia andare, se non mantenere le cose di fatto così come sono, un po' il tiriamo a campare. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, continuiamo la discussione. Non so, consigliere Rabenesperi è uscito, dovente. Certo, volentieri, la consigliera Calardini interviene.
No, veramente solo due cose, ma per rispondere al consigliere Bartoli, ma siamo qui a dire che i comuni a malapena riescono a non tagliare i servizi e si riesce a sopravvivere senza tagliare i servizi principali ai cittadini, e poi si viene a contestare il fatto che in un bilancio mancano gli investimenti. Cioè, non vedo altri investimenti, ma voi veramente pensate che noi non volessimo o non vorremmo prevedere investimenti per migliorare le cose come stanno adesso, comunque attuare quello che c'eravamo anche noi immaginati per Agliana? Purtroppo è successo quel che è successo, nel senso che ogni anno purtroppo c'è stato qualcosa che ci ha impedito di poter investire quello che anche noi avevamo previsto di investire. Siamo qui a parlare che è già tanto se non si tagliano dei servizi principali e si viene a contestare che non ci sono investimenti sostanziali nel bilancio. Cioè, io penso che quando si interviene o si parla di bilancio, o si assiste alle commissioni con attenzione e si fanno lì le domande, e io su questo non parlo perché non faccio parte della commissione 1, oppure si cerca di fare degli interventi e di fare degli appunti con un minimo, cioè, di criterio, perché venire a dire dopo tutto quello che si è detto e dopo tutto quello che sicuramente sarà stato detto in commissione, sviscerato dall'assessore Noligni e sempre detto tutti gli anni per tutti e tre i bilanci che si sono presentati in consiglio comunale, che non si riesce a fare investimenti sostanziali, a portare avanti il programma amministrativo come vorremmo, perché non c'è liquidità e non ci sono fondi a disposizione del nostro comune, come di tutti, la maggior parte dei comuni italiani, e si viene a contestare e non si fanno investimenti. Cioè, un minimo, cioè almeno fare delle critiche con un minimo di criterio, non sparando così, perché che non si fanno investimenti è normale, non si fanno investimenti, si sta dicendo che non si riesce ad andare avanti, cioè non lo so.
Grazie consigliera Garardini. Consigliere Bartoli, lei è già intervenuto. No. E dopo a disposizione di dichiarazione di voto, il consigliere Franceschina interviene. Prego.
Allora, rispondo volentieri alla consigliera Galardini. Cioè, tutte le volte che parla la consigliera Galardini, io non lo so, non riesco a capire. Qui si dice che si dura fatica ad andare avanti, e questo lo posso capire, perché i comuni sono sempre più sotto pressione, i comuni hanno sempre meno soldi da parte del governo centrale. Però qui fa una pura critica politica. Ma ragazzi, ma a Roma chi c'è? Chi sta governando? Governate voi oppure si governa noi? Governate voi. Se non vi arrivano i soldi, andate a Roma, bussate cassa e chiedete soldi. Se a Roma preferiscono finanziare, condonare le lobby delle slot per tot miliardi invece di dare soldi alla sanità o ai comuni, non è colpa nostra, è colpa vostra, di chi governa. Se il vostro Renzi, se il vostro partito che governa preferisce acquistare gli F-35, milioni e milioni di euro, e non darli ai propri comuni, è colpa vostra, non è colpa nostra. Se preferisce condonare, si preferisce condonare... E sto rispondendo, perché non c'è i soldi? Perché non si fa gli investimenti? Perché non si... Ritorniamo, perché non si fa... Ritorno? Sì. Perché non c'è... Perché non si fa investimenti nel comune d'Agliana? Per quale motivo non c'è soldi? Perché il governo centrale non manda soldi. Quindi non si può fare gli investimenti. Non si può realizzare il piano che avete proposto e fatto voi in campagna elettorale. Se 8 milioni si spendono per altre cose, non è colpa nostra. E quindi, ripeto, andate a Roma a battere cassa, perché qui gli investimenti ce n'è da fare. Notiamo, basta andare in giro per Agliana per capire il fallimento di questa amministrazione. vediamo ad Aiana che è un colabrodo, le strade sono impercorribili, c'è fontanelli, acqua naturale sgorga, fontane naturali a tutto spiano, piste ciclabili che sono impercorribili e pericolose, non parliamo poi se una persona diversamente abile vuole girare per Aiana, non può. Sono andato a vedere i soldi messi per gli investimenti, c'è praticamente zero. Quindi Aiana è morta, è immobile rispetto anche a altri comuni tipo Quarrata, altri comuni come investimenti delle piste ciclabili. Aiana, io mi vergogno di girare Aiana, basta andare ora a vedere l'acqua che sgorga lì vicino a Via Curia, vicino alle poste, basta vedere l'asfalto, è stato messo in preventivo 150.000 euro per fare l'asfalto, che si fa a fare? Dopo 3 secondi è stato discusso con Publiacqua prima di fare l'asfalto, controllare le tubature, sia del gas che dell'acqua. Cosa lo faccio a fare l'asfalto? Spendo 150.000 euro dei cittadini e dopo un giorno io mi ritrovo una fontana e devo rirompere. Fanno i lavori sia privati sia che Publiacqua, fanno i lavori sia... Concludo, i lavori nessuno va a controllare, ci sono delle buche, delle asfaltature rifatte che sono penose, che se qualcuno casca e si fa male ha voglia a pagare avvocati, tanto se ne paga poco, e concludo. Grazie.
E consigliere Franceschino. Non so se il consigliere Benesperi vuole intervenire, siamo in discussione ancora, poi si passa a dichiarazione di voto. Passiamo alla dichiarazione di voto. Passiamo alla dichiarazione di voto. No, vuole intervenire? Prego.
Sì, grazie Presidente. È vero che le cose vanno un po' sviscerate in commissione. A me mi hanno sempre insegnato che chi è assente ha sempre torto, quindi io in commissione era assente. Però mi sono spiegato con la Presidente Santini, avevo letto male l'ordine del giorno, è stata una mia colpa e quindi chiederò solamente un paio di cose, ma non avevo capito bene quello che era l'ordine del giorno, se no sarei stato presente. Approfitto anche per ringraziare la dottoressa Bellini che oltre ad essere sempre presente mi sopporta perché gli mando sempre mail e richieste sul bilancio e quindi davvero grazie davvero della disponibilità. Questo è il primo bilancio che io mi trovo a discutere dalla fine del precedente mandato e quindi mi atterrò alla relazione dei revisori dei conti che diciamo danno un po' il filo rosso su quello che è il bilancio nei vari capitoli di entrata e di spesa. Ecco, dando solo dei piccoli flash e facendo delle piccole domande e quindi invito insomma l'assessore a correggermi se sbaglio. L'equilibrio di bilancio, da quello che emerge, si fonda anche, non solo, ci mancherebbe, sull'utilizzo dei permessi a costruire, che l'avete detto, il trend è discendente perché la congiuntura economica è quella che sappiamo e poi perché anche nel nostro comune, come nel resto d'Italia, non c'è tutto questo fervore nell'immobiliare. Tant'è che il collegio dice, riprendo proprio testualmente quello che dice nelle conclusioni, dice le capacità di utilizzo dell'avanzo destinato agli investimenti e eventualmente di quello disponibile sono legate ai vincoli di finanza pubblica che, insomma, tradotto in soldoni, dice non potete coprire gli investimenti ed ancor meno le spese correnti con l'utilizzo degli avanzi alla luce dei vincoli di finanza pubblica. Quindi la prima domanda che mi sento di rivolgere a questa amministrazione è: se non abbiamo le entrate dei permessi a costruire, la parte corrente poi con cosa la copriamo? Chiaramente andremo a tagliare sui servizi e quindi colpendo chiaramente i cittadini, specie quelli più indigenti, e ancor più si ridurranno gli investimenti, che capisco, cioè a tutti piacerebbe fare investimenti milionari, però capisco che la congiuntura economica è un po' questa. Però qui una piccola polemica politica la voglio mettere, cioè come dice giustamente il consigliere La Franceschina, il PD governa questo paese da più di 3 anni. Se è vero che non arrivano risorse agli enti locali, di qualcuno la colpa sarà, e quindi assumiamoci la colpa politica di questi mancati trasferimenti. Prosegue il collegio dicendo: la capacità di investimento è collegata all'autofinanziamento, in particolare per gli esercizi 2018 e 2019, permessa a costruire, mentre per il 2017 è prevista l'acquisizione di contributi in conto capitale. Ora, tutto questo vuol dire che non si costruisce, se non si costruisce non ci sono fonti di finanziamento e quindi, si torna lì, non ci sono investimenti, perché la parte destinata alla spesa corrente è consistente, come ha detto l'assessore Noligni, 350.000 euro. È una spesa, insomma, non irrisoria, è vero che rispetta la norma, ma dal mio punto di vista evidenzia una carenza, diciamo, strutturale del bilancio nella parte corrente, anche perché sono percentuali, come si vede nella tabella a pagina 17 della relazione dei revisori, che crescono in maniera preoccupante. Un altro piccolo spunto, e questa forse l'ho interpretata male io, e vi invito a correggermi oppure a spiegarmi, si prevede un incremento del recupero dall'evasione IMU e ICI molto consistente. E quindi io mi domando, ci sono contenziosi in corso? Da dove vengono questi recuperi? E perché non si è fatto prima? Perché pagina 14 della relazione del collegio si prevede di arrivare a 110.000 euro di recupero tra IMU e ICI, quando nel 2016, se non erro, si è accertato 5.754 euro di recupero, quindi si incrementa di 104.000 euro rotti. Insomma, è un recupero consistente, quindi quello che chiedo: è giusta questa mia analisi e da dove derivano queste maggiori entrate? Un'altra cosa che a me, scusatemi, sarà deformazione ma fa imbestialire, è l'incremento delle multe stradali. È vero che potrà sembrare irrisorio, mi sembra, cito a memoria, che si aumenti del 6,8% la previsione sugli introiti da multe stradali, però è palese sempre il solito vizietto di far cassetta sulle spalle dei cittadini. Quello che mi piacerebbe sapere, ma sarà oggetto insomma di una interrogazione che mi piacerebbe fare, poi la parte delle multe che devono andare per legge ad investimenti per prevenzione, sicurezza, miglioramento delle strade, del manto stradale, a cosa poi in particolare è destinata e quale opere siano effettivamente fatte oppure se va tutto nel calderone. Quindi concludo dicendo, dato dei piccoli spunti, senza avere la presunzione di poter comprendere e analizzare il bilancio in toto, perché non ne ho assolutamente le competenze, mi sembra un bilancio appunto che gioca pericolosamente con il fuoco, incentrandosi per gran parte sui proventi dagli oneri di urbanizzazione o permessi a costruire, come si vogliono chiamare, che è una voce molto aleatoria e che dimostra un bilancio, un trend preoccupante. È un bilancio, diciamocelo chiaramente, e questo per motivazioni anche che non derivano da colpe solo della maggioranza, ma è un bilancio che tira a campare e fa quel che può, ma non affronta in maniera, dal mio punto di vista, non affronta in maniera organica e decisa le emergenze e i bisogni della cittadinanza. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi, ricordo a tutti che siamo sempre in discussione sulla proposta, quindi se ci sono altri interventi, assessore Noligni, sta avvicinata anche la presidenza, anche la dottoressa Bellini, quindi date un contributo alle domande. Grazie.
Sì, allora, ora durante la presentazione stasera non l'ho detto, l'avevo detto in commissione, quindi è per quello giustamente non poteva saperlo, è che le spiego in secondo il discorso del recupero IMU, ISCI e gli anni precedenti. Sostanzialmente l'amministrazione ha diciamo messo in atto un progetto che è la bonifica della banca dati su cui vengano calcolati, su cui sono stati calcolati in passato appunto le entrate, poi insomma le emissioni per queste due voci, quindi ICI e IMU. Tramite la bonifica della banca dati si prevede di arrivare ad incassare questi 100.000 euro, quindi in più rispetto all'anno scorso, infatti è giusto quello che diceva, perché dovrebbero emergere casistiche, insomma, situazioni che magari prima della bonifica non emergevano e che quindi, insomma, si prevede quindi in questo caso un recupero, quindi è legato a questo progetto qui, questo maggior introito. Ora mi scuso, effettivamente stasera me l'ero anche appuntato di dirlo, mi è scappato, sì. Per le altre cose più legate alla sostenibilità del bilancio, magari lascio la parola alla dottoressa Bellini.
Sì, buonasera. Le multe cosa finanziano? In conto capitale. Allora, per quanto riguarda le sanzioni alle infrazioni al codice della strada, la normativa prevede che una parte, una percentuale minima di queste entrate venga accantonata per il finanziamento di spese anche in conto capitale, quindi spese correnti di un certo tipo o anche spese in conto capitale. E quindi per esempio per le parti correnti ci sono le spese per la segnaletica stradale, per le manutenzioni diciamo ordinarie del patrimonio stradale, quindi spese per la salvaguardia dell'utenza debole, quindi pedoni, abbattimento di barriere, magari si fa anche con altre entrate. Comunque tutto quello che può servire per migliorare la circolazione stradale e renderla più sicura. Quindi progetti per esempio anche per il finanziamento di incentivi al corpo dei vigili urbani per promuovere appunto progetti appunto di sorveglianza anche notturna, allargata rispetto a quelli che possono essere i normali servizi svolti. E poi appunto tutto quello che può essere l'acquisto per esempio di attrezzature, per sempre per il miglioramento della sicurezza e del controllo sul territorio. Poi volevo fare una precisazione perché mi sembrerebbe interessante per chi non era in commissione, perché ho cercato di spiegare in maniera abbastanza approfondita quelli che sono i vincoli di finanza pubblica. Quindi mi agganciavo a quello che diceva il consigliere Benesperi sulla raccomandazione, l'appunto dei revisori sul fatto che l'applicazione per esempio dell'avanzo d'amministrazione può essere fatto nei limiti di quelli che sono i vincoli di finanza pubblica. Questa non è una cosa, non è un tecnicismo, ma è una cosa che pregna di sé tutto il bilancio. È l'allegato A, se non sbaglio, alla deliberazione, che forse pochi avranno guardato con attenzione perché è abbastanza ostico, anche per un ragioniere, ma che spiega un attimino tutto quello che sono i nostri limiti all'espansione della spesa, soprattutto di investimento, perché ecco, è stato parlato molto di spesa di investimento, come mano si fanno investimenti. Allora, negli anni passati, e non 2, 3, 4, ma 10, 15, 20 anni fa, perché si facevano tanti investimenti? Perché se ci pensate bene, le risorse importanti per poter fare investimenti sono per un comune come sono per una famiglia qualsiasi, cioè se io devo comprarmi la casa nuova, almeno che non abbia un'eredità o un qualcosa di una vincita all'Enalotto, altrimenti devo prendere un mutuo. E questo è quello che è successo per tanti anni, e in maniera anche abbastanza, generosa. E abbiamo fatto tanti investimenti, perché il Comune italiano veramente ha fatto tantissimi investimenti negli anni passati. Però i mutui vanno naturalmente pagati, quindi c'è la ripercussione poi sulla parte corrente, dobbiamo ammortizzare annualmente la rata. Questo trend aveva preso dimensioni piuttosto, diciamo, pesanti a livello nazionale, perché poi c'erano i comuni un pochino più morigerati e quelli invece che diciamo, non si mettevano più di tanti limiti. Quindi sono intervenuti questi vincoli di bilancio. Cosa significa? Che per poter essere in linea con i vincoli di bilancio, quello sarebbe stato il vecchio patto di stabilità, l'hanno rinominato vincoli di bilancio, però in realtà è il patto di stabilità, sono valide ai fini appunto di rispetto del patto le entrate correnti, quindi primo, secondo e terzo titolo, le entrate in conto capitale proprie, quindi quarto titolo dell'entrata, stop, quindi non ci sono i mutui, non c'è l'avanzo d'amministrazione. E questo spiega il motivo per cui si arriva a una contrazione abbastanza drastica di quello che poteva essere un trend di investimento, non dico in aumento, ma sempre abbastanza consistente. Mentre nella spesa, cosa va a confluire nel vecchio patto di stabilità e quindi nei vincoli di bilancio? La spesa corrente e la spesa in conto capitale. Stop. Quindi rimane fuori la spesa per il rimborso mutui, che è la parte capitale della quota rimborso mutui che normalmente noi eroghiamo, e rimane fuori il fondo crediti dubbia esigibilità, questa voce che è diventata importante. Queste due voci ci creano uno spazio per poter applicare entrate che non sono valide, con le quali finanziare ulteriori spese di investimento. Quindi mi spiego molto velocemente. Ammettiamo che noi chiudiamo il bilancio con un fondo credito di esigibilità di 100 e altri 100 di rimborso mutui. Questi 200.000 euro ci servono come spazio, e è l'unico spazio di cui possiamo disporre, per poter prendere per esempio un mutuo o per poter applicare un avanzo d'amministrazione. Quindi io potrei avere anche un avanzo d'amministrazione di milioni di euro, ma se non ho spazi che sono creati da queste risorse fondamentalmente, oppure c'è un'esplosione di entrata corrente, un'esplosione di oneri di urbanizzazione, che so io, però questo per forza già di per sé genera un'entrata. Quindi, questo per dire che questo non è un tecnicismo da ragionieri, questa è una roba seria, è una roba che mi ingessa il bilancio. Quindi è inutile dice si fa investimenti, sì, vabbè, se ho oneri, se ho entrate patrimoniali, se ho contributi in conto capitale, e se non ho niente di tutto ciò, allora che posso fare? Posso accantonare col fondo di valutazione crediti, ma anche questo va finanziato con entrata corrente e questo mi genera un po' di spazio. Quindi questi 340.000 euro che è il nostro saldo a inizio anno, 340.000 euro, sarebbero vanificati se io prendessi un mutuo di pari importo. Quindi non posso permettermi di prendere un mutuo neanche di 350.000 euro, perché questo è l'unico spazio di cui io dispongo. Quindi la gestione del bilancio è diventata una cosa piuttosto stretta, e quindi il ragioniere è costretto veramente a fare i conti col bilancino, non è che si può fare come anni fa, in cui va bene, via, intanto prendiamo questo mutuo, poi si starà a vedere. No, non si sta a vedere, perché si vede subito sulla competenza. Quindi al di là dell'impatto economico sui bilanci futuri, di quello che può essere l'assunzione di un mutuo, quindi una riflessione seria anche perché naturalmente si indebitano le generazioni future, eccetera, eccetera. Però i conti si fanno a preventivo, si fanno prima, quindi ci hanno costretti a una programmazione che sia appunto a preventivo, non come il vecchio patto di stabilità, che intanto si facevano le spese, poi si giocava sulla cassa, perché se vi ricordate il vecchio patto di stabilità per le spese in conto capitale ci andava la cassa, e quindi il problema era che se si era gestito, diciamo, troppo allegramente, si rischiava di creare un imbuto in cui poi gli investimenti venivano messi in ponte ma non potevano essere pagati, quindi creando poi un disagio ai fornitori, alle ditte appaltatrici, eccetera. Ora questa cosa si crea sempre meno. Cioè questa stortura ce la stanno facendo correggere in maniera drastica, perché io ti blocco all'inizio, cioè te mi fai un bilancio di previsione in cui mi dimostri che in base a questi paletti che io ti ho messo te sei in grado di sostenere questa spesa. E quindi capite che a questo punto la prospettiva cambia completamente, perché diciamo le scelte politiche sono sono diciamo strette in questo in questi confini molto ben definiti, che ci piaccia o no, è così.
Ringrazio l'assessore Mulini e la dottoressa Tiziana Bellini perché ci ha dato delle conoscenze, delle competenze che sono sempre opportune per fare poi le considerazioni e le valutazioni. A questo punto io passerei alle dichiarazioni di voto, perché gli interventi sono stati fatti, a meno che dalla parte della maggioranza insomma, ci siano altri interventi. No. Passiamo allora alla dichiarazione di voto. Invito quindi i consiglieri a cominciare con le dichiarazioni di voto. Grazie. Bartoli, prego.
Innanzitutto, Presidente, la ringrazio per averci dato facoltà, anzi ampia facoltà, come ama definirla lei, di intervenire anche con i doppi interventi quando trattiamo il bilancio. Detto questo, la invito inoltre a leggersi l'articolo 47 del Consiglio Comunale, prima di interrompere il mio collega per fatti che riguardano l'amministrazione pubblica. Detto questo, volevo puntualizzare un aspetto che forse non sono riuscito bene a chiarire. Ho semplicemente affermato che se un investimento viene fatto nel 2019, ma questo investimento porta un guadagno, perché si risparmia sulla bolletta elettrica, magari conviene più farlo in anticipo, magari eliminare o far slittare la rotatoria di Via Lucca e fare un investimento sull'illuminazione pubblica. Porta un risparmio del 50% sulla bolletta, il quale si può reinvestire in altri tipi di spese, magari per finanziare la rotatoria di Via Lucca che è stata slittata. Un'altra cosa, le spese per le utenze e le assicurazioni sono state verificate? Qualcuno le ha verificate dal 2016 ad oggi? Mi aspettavo dalla maggioranza che qualcuno mi controbattesse e mi dicesse sì, consigliere Bartoli, sono state verificate, abbiamo risparmiato un tot, invece no. Silenzio tombale, solo per dirmi che ho detto una castroneria. Bene, sono contento di questo. Ora, detto questo, il bilancio, vi ho detto, è la prima cosa che ho detto, sono contento che non sia in rosso, che siete riusciti a fare tutte le spese dovute, che non siano calati i servizi, in particolare alle categorie meno abbienti. Di questo vi rendo merito, non vi rendo merito della vostra visione nel tempo, di quello che farete domani. Non avete una visione di quello che farete domani, avete scritto ma non avete fatto niente. Con questo chiuso, il nostro voto non può essere che contrario, anche considerando il fatto che normalmente ci nascondete documenti. Noi non ci fidiamo, non possiamo che votarvi contro, anche per questo motivo. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli per il suo intervento. Continuiamo le dichiarazioni di voto. Invito i consiglieri. Guercini, prego.
No, non ho da aggiungere altro rispetto all'intervento che ho fatto in precedenza. Siamo qui a discutere del documento programmatico principe di questo comune e non sappiamo veramente cosa vuole fare questa amministrazione nei prossimi anni, non sappiamo niente. Ci si nasconde dietro il fatto che c'è una serie di contingenze per cui i soldi sono questi, ma io l'ho anche detto prima, capisco la contingenza, però parliamo, spieghiamo il programma, spieghiamo cosa vogliamo fare e dove vogliamo concentrarci. Questo non è mai stato detto. Mi dispiace che manchi questa passione qui, che credo sia la cosa più fondamentale, che l'amministrazione presenti il proprio bilancio in Consiglio Comunale, in Commissione, cosa che non è stata fatta, e di questo mi rammarico. Poi una precisazione e chiudo, me la volete, cioè l'avete voluta tirare fuori. È vero che negli ultimi anni i bilanci possono aver sofferto di varie situazioni negative, come quella delle cause perse, come la mancanza degli introiti che vengono dai trasferimenti dallo Stato centrale, ma ricordiamoci che nel primo bilancio avevamo un assist incredibile lasciato dalla passata amministrazione con un avanzo notevole. È stato deciso di fare un'idea diversa di investimento, cioè ripagando dei mutui. Forse lì poteva essere l'occasione per far partire almeno una diana di una serie di investimenti che forse ora avremo visto la luce e non saremo qui a dire non abbiamo avuto occasioni. L'occasione c'è stata, non è stata sfruttata politicamente, a meno abbiate la sincerità di ammettere aver fatto una scelta che sul piano degli investimenti, io sto parlando sul piano degli investimenti, avete avuto l'occasione di poterla fare. Non l'avete fatta, avete preferito estinguere dei mutui con Montepaschi di Siena, chissà mai perché in quel periodo lì, con tasso vantaggiosissimo, dove avevamo pagato la quota interessi quasi totalmente, c'era solo la quota capitale. Non so quanti buoni imprenditori avrebbero fatto questo, avendo una ottima liquidità da investire. Si dice che si esce dalla crisi investendo. In questo comune non l'ha fatto, ha avuto una botta di liquidità incredibile e non l'ha fatto. Quindi il nostro voto è contrario e speriamo veramente, è il terzo anno che lo diciamo, che il prossimo anno questa amministrazione si impegni a far conoscere prima dell'approvazione del bilancio previsionale le sue idee programmatiche, di presentare prima i documenti in maniera tale che possiamo affrontare una discussione serena e programmatica per il futuro della nostra comunità. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini, continuiamo le dichiarazioni di voto. Benesperi, prego.
Sì, grazie Presidente, non mi voglio assolutamente dilungare né tantomeno ripetere, quindi esprimo il mio parere contrario a questo, che non è il nostro bilancio, che non esprime la nostra visione politica della realtà, che considera priorità quelle che noi magari riteniamo non esserlo, e quindi parere contrario.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Sciotto, dichiarazione di voto?
Sì, anche il mio voto è contrario.
Grazie. Per la maggioranza, dichiarazione di voto, consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Un piccolo appunto sull'ultima questione che diceva il consigliere Guercini, che sono sicuro mi concederà rapida. La manovra di estinzione dei mutui che si fece a suo tempo fu fatta proprio in virtù del fatto che, diciamo, dette più spazio sulla parte corrente, perché era in quel momento la parte sofferente e che quindi andava a rischiare determinate erogazioni di servizi, quindi fu fatta in tutela di questi. Poi anche sul fatto che si rammentava che il DUP sono dei numeri presi e buttati là, insomma è un documento triennale che comunque in buona sostanza va da sé che in una certa maniera sia del tutto simile a quello che abbiamo votato l'anno scorso, perché è una previsione triennale. L'anno scorso era 2016-2018, quest'anno è 2017-2019, quindi ci troviamo anche parte di quello dell'anno scorso. Detto questo, vado a motivare il voto favorevole della maggioranza. Anch'io, come il collega Guercini, diciamo, cerco, come giusto che sia, di rifarmi un po' più alla parte politica, perché credo che sia questo quello che dobbiamo fare in questa sede, lasciando la bontà tecnica anche, avendo apprezzato anche la bontà tecnica, ovviamente, e per questo mi aggrego ai ringraziamenti all'assessore di riferimento, ma soprattutto al funzionario di servizio, la dottoressa Berlini, che come sempre è puntuale e chiara e disponibile, soprattutto in commissione, a spiegarcelo. Detto questo, insomma, la componente politica sta tutta nell'intervento del sindaco, si è principalmente in questo bilancio preventivo, chiamiamolo così, minimalista e di sopravvivenza, si sono tutelati giustamente i servizi e siamo riusciti a mantenerli invariati, con l'apprezzamento, come diceva il sindaco, anche delle tre classi sindacali principali del paese. E per la parte sul titolo secondo, per quanto riguarda gli investimenti, abbiamo condiviso la scelta che è stata fatta, tolti le necessità, le evidenti necessità come l'acquisto di radio digitali per la protezione civile o gli incarichi esterni per il regolamento urbanistico o anche la progettazione del cimitero comunale e il giardino, che va ampliato per proprio necessità, sono stati individuati come investimenti quello dell'asfaltatura, dando comunque un segno di continuità, seppur piccolo, rispetto all'esigenza che obiettivamente ha il nostro comune. E la manutenzione di parchi e giardini, anche quello legato anche al progetto che c'è stato e che questa settimana ha visto realizzarsi finalmente l'obiettivo, un albero per Agliana, e ci tengo anche a fare un ringraziamento a nome dei rappresentanti della maggioranza, ai promotori, ai cittadini promotori di questo progetto. E quindi, insomma, queste uniche note, ahimè, politiche, le abbiamo apprezzate, le abbiamo condivise con tutta l'amministrazione, quindi è per questo che esprimiamo parere favorevole.
Ringrazio il consigliere Manetti. Procediamo. Dopo la dichiarazione di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 5 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018, 2019. Approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 6. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 6. Devo dire che, a parte le osservazioni del consigliere Bartoli, che la serata sono le ore 00:09, cioè abbiamo iniziato alle 21:15, io ho dato la disponibilità a tutti di intervenire, c'è stato lo spazio per poter intervenire, ognuno ha fatto nella sua visione le opportune considerazioni, quindi non mi sembra che tutti hanno avuto il loro spazio stasera. Quindi a quest'ora dichiaro conclusa la seduta e ringrazio tutti e buonanotte. Arrivederci.